Sabato 23 aprile 1988, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 3. Gesù dice: ora la vita eterna è conoscere te, solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.
Quello che è il nostro principio è anche il nostro fine. Dio è il nostro principio, Dio è il nostro fine. La nostra vita sta nel conoscere Lui. Se non conosciamo Lui, tutta la nostra vita perde senso. Noi non sappiamo più che siamo al mondo, cosa ci stiamo a fare, cosa ci sono sconosciute. Tutto è mistero, insomma, tutto ci riempie di...
Perde di significato.
Quindi, insomma, temere, avere presente che vivere è avere Dio come principio, come fine. Dio poi è unico in tre persone, quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. In Dio l'essere c'è l'unicità, nella diversità, abbiamo parlato nel momento scorso.
E perché qui non dice che la vita eterna sta nel conoscere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo?
Perché la conoscenza è lo Spirito Santo.
La vita eterna è convivenza con Dio.
Conoscenza. E dalla conoscenza viene la convivenza. Tu puoi restare con uno, abitare con uno in quanto conosci.
Sì,
non è convivenza nel senso, perché noi possiamo anche convivere e non conoscere, se certamente ci allontaniamo, non possiamo stare assieme. È la conoscenza che ti fa convivere, ma sì, dipende dalla conoscenza.
Nella vita eterna, facendo una sola cosa col verbo, quel verbo c'è dentro. Oh,
sì, ma tu fai una cosa sola in quanto conosci il Padre, come lo conosci.
Beh.
E il principio è sempre la conoscenza, eh? Quindi, certo. È la conoscenza che ti unisce e ti fa vivere assieme, affinché siano fatti. Lui non dice, però, fate una cosa sola, gli uomini non possono fare una cosa sola, quindi non fa leva sulla volontà, dice al Padre, falli una cosa sola. Perché dice al Padre? Lo dice al Padre affinché noi, guardando il Padre, riconoscendo il Padre, hai capito? È la conoscenza quindi che ci fa vivere assieme, non è la nostra volontà. Te dice la convivenza, dico la convivenza è l'aspetto di buona volontà, mi capisci? Allora, noi, no, no, assolutamente, no, è la conoscenza che ti determina.
Quindi Dio nascono da
certo. Ora, quindi, se tu vero punti alla conoscenza, necessariamente la conoscenza ti farà, capisci, conforme. Ma se tu invece cerchi soltanto di andare insieme ad un altro, vogliamoci bene, mi capisci, l'altra, hai capito? Fai magari uno sforzo, l'altra, ma presto o tardi ti devi dividere, non puoi restare assieme. Capisci? Perché spiritualmente parlando noi siamo sempre un cammino verso, e quello che ci unisce è il fine unico. Se non abbiamo lo stesso fine, presto tardi ci dobbiamo dividere. Giovanni?
Sì, la vita eterna è conoscere il Padre e il Figlio.
Sì, ma non la vita eterna, quella che verrà a morte, con la nostra morte. La vita eterna è come nel senso di vita vera, contrapposta alla vita fasulla, capisci, che si fa nel mondo. Quindi la vita vera sta... Infatti dice, sforzati di... San Paolo, no? Sforzati di entrare nella vita eterna. Sforzati di entrare adesso. Adesso, cosa vuol dire questo adesso? Adesso in cui la parola di Dio arriva a te. Affinché tu non abbia a essere costretto come i padri a vagare nel deserto per 40 anni fino all'estinzione, perché non è perfetto però. Quindi quando la parola di Dio arriva a noi, quello è l'adesso, è la parola di Dio che determina il mio oggi, capisci? È oggi che io mi devo sforzare di entrare in vita eterna, perché se non mi sforzo oggi di entrare in vita eterna non entrerò più, nemmeno con la morte, non è che con la morte io entro in vita eterna, capito? Vita eterna è conoscenza, e nella conoscenza oggi mi devo, capisci? Però siccome non è opera mia, quando la parola di Dio arriva a me, determina, capisci? Offre a me la possibilità di un salto di qualità. Capisci? Ma è opera della parola di Dio. Come so, quando uno ti invita a pranzo o a cena, se ti invita, ecco, ti offre, non è detto che è capito davanti. Mi spiega,
ma perché non è, per vedere non è anche Spirito Santo? Senza Spirito non si conosce.
No, la vita eterna è. La vita eterna, si capisce? La conoscenza del Spirito Santo?
No.
Spirito di verità.
No,
qui dice.
Ecco, non ho
capito, sì, sì. E dice la conoscenza del Padre e del Figlio, La conoscenza è lo Spirito Santo, è lo Spirito di verità.
Sì.
Quindi nella conoscenza è lo Spirito Santo, no? Che infatti è lo Spirito di verità, è lo Spirito che conosce il Padre e il Figlio. Quindi infatti Gesù, parlando all'unto dello Spirito Santo, dice: noi, Padre e Figlio, verremo, lo dice lo Spirito Santo, noi verremo. Lo Spirito della presenza del Padre e del Figlio in noi è lo Spirito Santo.
Sì, sì.
Capito? D'accordo? Giù.
Noi stiamo già vivendo questa vita eterna,
noi siamo già nella vita eterna, siamo già nella vita eterna, mi spiego, dobbiamo prendere consapevolezza, quindi siamo noi che dobbiamo entrare. Quando Gesù dice cercate prima di tutto il regno di Dio, non è che il regno di Dio o noi lo dobbiamo fare, mi spiego, o deve ancora venire. Il regno di Dio è già tutto il regno di Dio, Dio regna in tutto, Dio è il creatore di tutte le cose visibili e invisibili, quindi Dio regna in tutto. Siamo noi che dobbiamo prendere coscienza, siamo noi che dobbiamo capire dove ci troviamo. Capito? Ma siamo già, noi siamo già immersi, come non so, il pesce è nell'acqua del mare, noi tanto siamo come pesce nell'acqua del regno di Dio, tutto è il regno di Dio, Dio regna in tutto, Dio parla in tutto. Siamo noi che dobbiamo prendere coscienza di questo fatto. D'accordo? Sì.
Quindi la vita eterna è conoscenza del Padre e del Figlio. Ma nel cammino, già nel cammino, no, in cui il Figlio ci rivela il Padre, ecco, già si è nella vita eterna.
Sì, ma dunque, ma però ti rivela in quanto tu sei attratta dal Padre, se hai interesse, quindi. L'interesse viene dal Padre. Ora, il Padre è Dio creatore di tutte le cose. Tu, sapendo che tutte le cose sono opera di Dio, mi spiego, ecco, sapere che opera di Dio, adesso devi cercare il pensiero di Dio, il pensiero di Dio il Figlio, perché altrimenti tu rivesti le cose del tuo pensiero, e allora naturalmente esci dal regno di Dio, capito? Invece, sapendo che tutto opera di Dio, ti devi preoccupare di arrivare all'intenzione di Dio, al pensiero di Dio, capito? Questo. Ora, questo interesse per, ecco, già ti fa appartenere, per cui colui che è attratto già appartiene, perché attratto vuol dire, è vero, che subissi la presenza di, altrimenti non saresti mica attratta, capito? Se sei attratta è perché c'è qualcuno, c'è un'opera, capito? C'è un principio che ti attira e tu sei attratta da uno che ancora non conosci, allora è quell'uno che ti attrae, indipendente da te, mi capisci? Quindi, allora, se tu sei attratta già appartieni a colui che ti attrae, d'accordo?
Sì, non c'è ancora la consapevolezza piena, la conoscenza, ecco, però ecco, c'è. Cioè,
quindi chi desidera conoscere, però, chi interroga, chi cerca il pensiero di Dio, chi cerca il significato delle cose, vedere cose, avvenimenti, Signore, che cosa mi vuoi dire attraverso questo? Che cosa mi vuoi significare di te? Perché so che opera tua, c'è la tua mano, però io non capisco. In quanto c'è questo desiderio di capire il significato delle cose secondo Dio, questo vuol dire che noi apparteniamo. Se tu invece giustifichi, le cose sono così perché, ma perché i politici hanno deciso questo, tu sei fuori dal regno di Dio. Le cose sono così perché quel tale delinquente, sei fuori dal regno di Dio. Tutte le cose, non si muove foglie, non si muove un capello per non cadere senza la volontà del Padre, tutto è un'opera di Dio. Se un'opera di Dio è una parola di Dio, perché in tutte le sue opere Dio non fa altro che significare se stesso, e laddove uno si significa, quella è una sua parola, la parola è per noi personalmente, quindi si richiede da parte nostra, capito? L'interesse per capire il significato, non un significato come morale. Dio non opera per farci vivere secondo una morale, capito? Ma il significato come manifestazione di Dio a noi, perché Dio attraverso tutte le sue opere comunica qualche cosa di sé a noi. Mi spiego? Allora, sapendo che in tutte le cose lui vuole comunicare qualcosa di sé a me, io mi devo preoccupare di elevare la mente a Dio, di elevare la vera preghiera, pregare o di elevare la mente, io mi devo preoccupare di cercare presso Dio che cosa mi vuol dire di sé attraverso una creatura, attraverso un avvenimento, attraverso un fatto, cioè, che cosa il Signore vuol dire di te per questo. Qui è la vera interrogazione, questa è la vera preghiera che devo fare al Padre, perché ogni luce viene dal Padre. D'accordo? Perfetto.
Sarà l'infinito di Dio, come la vita eterna sia, cioè un conoscere sempre di più quello che Dio è. all'infinito questo.
All'infinito, però la capacità di leggere in questo infinito si forma, perché noi attualmente ci stiamo formando la capacità. La capacità, mi spiego, di poter conoscere, di poter leggere, di poter capire in Dio. Questa capacità si forma fin tanto che la possibilità di tradire Dio. Mi spiego? Fin tanto che la possibilità di tradire ho la possibilità di formare in me la capacità dell'amore. Il giorno in cui non posso più tradire, la mia capacità si è stabilizzata. Andrò di novità in novità, però con quella capacità lì. Non so se l'ho capito.
No. Perché non riesco mai a capire.
Va bene.
Cioè, mi sembra che...
Ognuno, è come un quadro, ognuno può, vero, intendere un quadro secondo le capacità che si è formato dentro, lo capisci questo? È vero? Cioè, a seconda delle nozioni che io, a seconda della conoscenza che ho dell'autore, di un quadro, mi spiegate, vedrò un quadro. Tutti quanti vedremo lo stesso quadro. Ognuno però lo vedrà in grado diverso a seconda di quello che ha interiorizzato personalmente, mi spiego? È quello che... Ora, se poi questo quadro qui è una sorgente di novità eterna, ognuno leggerà in questo stesso quadro, quindi della novità, ma sempre a quel livello in cui, capito? D'accordo?
È come una misura, no?
Eh?
Come posso una misura,
un metro di misura.
Cioè, più lei diceva che più posso dare.
Dio è un infinito, Dio è sempre lo stesso, mi spiego. Noi però ognuno di noi può penetrare in questo infinito a seconda di quello che ha interiorizzato.
Cioè, una misura, come posso una misura, più ho possibilità di tradire, e più questa misura e io non tradisco, e più questa misura è meno.
Ecco, dico, fin tanto che ho possibilità di tradire, ho la possibilità di far, di crescere questa capacità, questa capacità. A un certo momento, però, questa possibilità di tradire termina, finisce, mi spiego perché i segni di Dio finiscono. Dio non finisce, Dio è infinito, ma i segni sì. Ora, i segni, io di fronte a tutti i segni, io posso cercare, mi spiego, il pensiero di Dio. Ma posso anche macchiarli questi segni del mio pensiero, delle mie intenzioni, capito? E allora e qui io determino, stabilizzo la mia, capito? La mia capacità.
Se poi quel 30, 60, 100
è della parabola, appunto,
però
appunto.
Questo si deve realizzare prima della morte fisica, perché la quando si muore fisicamente non ci sono, in quel momento cessa la possibilità di tradire, no?
Certo, ma la possibilità di tradire può cessare molto prima della tua morte fisica, non è condizionata la morte fisica, quindi tu puoi essere condizionato molto prima. Ci sono molti che appaiono vivi, ma sono già morti, sì, certo. Quindi non c'è più, quello che conta è la morte spirituale, mi capisci?
Come dicevo, di quei 30, 60 e 100.
Sì, 30, 60 e 100.
Vita, cioè,
Perché, vedi, c'è la possibilità magari di essere come una strada asfaltata, non ricevi il seme, lo perdi, finito. C'è la possibilità di essere un terreno con tante pietre, oppure un terreno che ha tante spine, no? C'è la possibilità di essere terreno buono. In questo terreno buono c'è 30, 60, 90, 100, a seconda, è questo, hai capito? Chris.
Sì. Cioè noi siamo chiamati ad avere la vita soltanto conoscendo Dio. Cioè noi soltanto conoscendo
la vita è conoscenza. La vita è conoscenza. La vita è conoscenza. Però, ecco, proprio perché la conoscenza poi dopo ti dà la partecipazione, ti dà la comunione, ti dà tutto, ma è la conoscenza. Il centro di tutto è la conoscenza. Capisci? Infatti, però, molti crederanno di rendere gloria a Dio, e manderanno a morte, eccetera, quanto, vi scacciano in sinagoga, crederanno di rendere gloria, ciò faranno perché non hanno conosciuto. Quindi il punto determinante è questo, ciò faranno perché non hanno conosciuto né Padre né me. Ora, quando dice, molti vi manderanno a morte, mica nella vita eterna.
No, beh, non c'è.
Molti vi manderanno a morte, mi spiego, vi mandano a morte adesso. Vanno a morte, vi cacciano dalle chiese, dalle sinagoghe, adesso mica la vita eterna, è logico, la vita eterna nessuno può fare qualche cosa. Quindi lo fanno. E allora dice, adesso, perché non hanno conosciuto il Padre e me, ma conosci il Padre e me è vita eterna, non sono entrati in vita eterna. Quindi, non hanno conosciuto. Quindi il problema centrale è la conoscenza. Per cui noi siamo formati, mi spiego, dalla conoscenza. Quindi è inutile dire a uno, sii buono, o fa leva sulla tua volontà, fai atti di virtù, il problema non è lì. Se tu vuoi modificare la tua capacità di amore, io non sono capace di amare, mi spiego? Sì, sì, vorrei anche cercare di amare Dio, ma non sono capace. Se tu vuoi modificare la tua capacità, non devi dire così, ma devo fare allenamento di atti d'amore, risolve niente. Mi spiego? Conosci di più Dio. E conoscendo Dio, la tua capacità di amore si modifica, che quanto più tu conosci, vero? Sì, nei riguardi delle creature, qualcuno conosce creatura può anche dare un calcio, che dico, io credo fosse così, invece è diversa. Mi spiego, ma nei riguardi di Dio, quanto più uno conosce, tanto più non può fare a meno di amare, perché la verità chiede soltanto di essere conosciuta. Quando chi conosce la verità, infatti il paradiso, nel cielo di Dio, non si può fare a meno di amare, capito? Ecco, quindi chi conosce la verità non può fare a meno di amare. Allora, chi può fare a meno di amare è perché non conosce. Allora il problema è conoscenza, no? È chiaro, no? Lì.
Ecco, ma la conoscenza di Dio avviene nel momento in cui io vedo il fatto e dico: perché mi hai mandato questo fatto?
Questo, no. Dunque, se vero, sento il desiderio di interrogare il Signore per capire il significato del fatto, mi spiego, vuol dire che io in me ho presente lo Spirito di Dio, eh?
Sì.
Perché se ho presente Dio, Dio mi fa interrogare, perché non sono io che interrogo, è lo Spirito, è la presenza di Dio. Mi spiego, cioè, se io vedo una persona che amo, che mi interessa, e vedo una persona che fa certe cose, allora mi interrogo, dico, chissà perché fa queste cose, o perché dice queste cose, vado a cercare il suo pensiero, non mi fermo soltanto all'apparenza. Se la persona, mi spiego, non mi interessa, allora faccio quello che vuole. Ma se mi interessa, cerco di arrivare all'intenzione, al pensiero. Quindi, allora, se io di fronte a qualche avvenimento, o a tutti gli avvenimenti, sento dentro di me il bisogno di capire il significato, vuol dire che appartengo, vuol dire che in me c'è presente lo Spirito. Mi spiego, non sono mica ancora entrato a vita eterna, perché la vita eterna è conoscenza. Però in quanto desidero la conoscenza in quanto, mi spiego, o non attribuisco, soprattutto non attribuisco gli altri, perché quando io attribuisco gli altri, giudico, mi fermo, finito, no? Allora, in quanto questo interesse già appartengo allo Spirito. Anzi, questo è un test. Se tu, di fronte a un avvenimento, a una cosa, a una creatura, senti il bisogno, però, di capire il significato, che cosa Dio ti vuol dire di sé, e attraverso quell'avvenimento, quel fatto, vuol dire che è segno, è un test che appartiene allo Spirito, che ti rappresenta lo Spirito. Se invece non senti questo, ecco, questo sento, non senti questo bisogno qui, vuol dire che sei fuori, appartiene ad altro. D'accordo? Va bene.
Io volevo chiedere, no? Qua cioè Gesù ci chiede di chiedere a Dio la sua conoscenza, cioè noi dobbiamo
conoscere Dio. Sì, perché la conoscenza viene da Dio.
Ma noi come possiamo desiderare la conoscenza di Dio se non... cioè se Dio... ecco, niente, mi rifaccio ad Abramo, no? Abramo... che Dio gli dice, gli promette la terra, la discendenza, e poi gli dice, guarda la terra che io ti prometto, cioè sì. Gli fa desiderare
sì.
Questa terra, sì. Però lui non la vede. Ma cosa, mi chiedevo, come possiamo desiderare una cosa che...
No, lei...
Che non è...
Momento, Dio creatore, mi spiego, noi non lo vediamo, però non lo ignoriamo. C'è questo fatto, quindi c'è un principio, dicono, noi non andiamo. E perché no, come faccio io a non ignorare? Per semplice il fatto che il filo d'erba, ritorno sempre lì, il filo d'erba non sono io a farlo. Certamente non sono io che lo faccio, questo è sicuro. Non sono io il creatore delle cose. Non sono io il creatore. Però queste cose entrano dentro di me. C'è qualcuno che me le fa pensare, c'è qualcuno che me le fa vedere. Perché non c'è soltanto il filo d'erba fuori. Cioè, ci sono io che vedo il filo d'erba, ma scherziamo? Cioè, il filo d'erba vuol dire, non è dico, io gli occhi, no, non sei tu che vedi. C'è qualcuno che attualmente è dentro, non so se rendo l'idea, mi spiego? Cioè, perché quando dico, gli occhi vedo, no, tu con gli occhi non vedi mica, vero? Perché il filo d'erba, vero, entra nei tuoi occhi, ma poi nei tuoi occhi va il cervello, e tra i tuoi occhi e il cervello non c'è mica più il filo d'erba, c'è soltanto un impulso, e poi è il cervello che ti ricostruisce tutto, allora c'è qualcuno che entra lì dentro. Qualcuno che opera dentro di te, qualcuno che ti fa prendere coscienza del filo d'erba, e non soltanto, ma ti fa prendere coscienza che tu non hai fatto tu il filo d'erba. Mi spiego? Allora, questa consapevolezza di una cosa che arriva a me indipendente da me, senza di me. Le cose arrivano a noi senza di noi. Quindi c'è qualcuno, una volontà diversa, mi spiego, che le fa arrivare a noi. Io non so ancora chi sia questo qualcuno, però certamente non sono io. Poi dico, basta questo fatto, vero? Per non farmi ignorare Dio. Io non so chi sia questo Dio, mi spiego? Cioè, questa volontà creatrice che fa arrivare a me le cose senza di me. Per cui io sono sorpreso dalle cose. Tutti i giorni noi siamo bombardati dalla creazione di Dio. Dio non è stato il creatore, Dio è il creatore. Vuol dire che è il creatore? È colui che mi bombarda tutti i giorni, con degli avvenimenti, con dei fatti. Io sono sorpreso tutti i giorni dalle cose che un altro fa, che non sono io a farle. Non sono io che al mattino dico così, bene, oggi vedrò tale cosa, niente affatto. Il mio programma, poi dopo tutte le cose satanali, è un altro che opera e che mi presenta le cose. Allora, questo che dico io non so ancora chi sia, però so che c'è uno che mi sta tutti i giorni presentando delle cose. Questo mi deve impegnare. È come se tu incontrassi per strada una persona che ti chiede, non so, un'indicazione di qualche cosa. Non sai, mi spiego, ancora chi sia quella persona, però non la puoi ignorare. Non la puoi ignorare. Noi non possiamo ignorare Dio, Dio creatore, non lo possiamo ignorare. Non sappiamo ancora chi sia, però in quanto non puoi ignorarlo, sei interessata a cercare chi è questo qui. Che volto fa? Hai capito? Ecco, e di lì nasce l'interesse. L'interesse nasce da Dio che per primo si annuncia a me, per cui Dio è colui che nessun uomo può ignorare, può dare tanti nomi, può chiamarlo A, può chiamarlo Buddha, può chiamarlo come vuoi, ma è sempre il Dio creatore che tutti i giorni ti presenta le cose. Quindi che si annuncia, dico, quando una persona si annuncia a me, io non so ancora chi sia quella persona, ma certamente non posso ignorarla. Adesso c'è una differenza grande, mi spiego, tra il non poter ignorare colui che si annuncia a me e il conoscerlo. È logico, perché per raggiungere a conoscerlo io adesso devo interessarmi di lui, chissà chi è questo qui, chissà da dove viene, chissà dove va, chissà cosa faccia, e man mano, se mi interessa, mi spiego, quindi se dedico del pensiero, a poco alla volta incomincio a capire, ah, questo è così, così, ecco, a poco, e lì si arriva la conoscenza. Allora noi abbiamo un annuncio di Dio che mi fa consapevole dell'esistenza di questo creatore di cui io non so ancora niente, capito? Per cui io non posso dire di ignorarlo perché lui si è annunciato per primo. Quindi l'iniziativa è di Dio, Dio si annuncia, mi spiego? Poi c'è la conoscenza, che è il termine, mi spiego? Quindi partiamo dall'annuncio di Dio, colui che non posso ignorare, alla conoscenza di Dio. Alla conoscenza non si arriva senza di me, senza la dedizione. Quindi a seconda di quanto io mi dedico, ecco, si forma in me la conoscenza che ho di Dio. Questa conoscenza che Dio. Per cui io non posso dire di ignorarlo. Di ignorarlo perché lui si è annunciato per primo. Quindi l'iniziativa è di Dio. Dio si annuncia. Mi spiego? Poi c'è la conoscenza, che è il termine. Mi spiego? Quindi partiamo dall'annuncio di Dio, colui che non posso ignorare, alla conoscenza di Dio. Alla conoscenza non si arriva senza di me, senza la dedizione. Quindi a seconda di quanto io mi dedico, ecco, si forma in me la conoscenza che ho di Dio. Questa conoscenza che diventa poi dopo la mia vita, vita eterna. Non so se. E quindi il desiderio nasce per opera di Dio, non mica però, è il creatore che forma il mio desiderio. La nostra anima praticamente è desiderio di verità, è desiderio di Dio. Ma la nostra anima è creata da Dio, quindi è Dio che crea in noi il desiderio. Dice, ma c'è questa anima? Certo, noi diciamo anima, non sappiamo che cosa sia, dice, allora abbiamo dubbi, dice, ah, questa anima. Ma proviamo a dire, c'è questo desiderio di verità? C'è questo desiderio di capire? Ah, questo desiderio c'è, e quella è la tua anima. D'accordo?
La conoscenza del Padre e del Figlio è lo Spirito Santo. Certo. L'idea del potere, la bellezza di Dio è lo Spirito Santo.
Certo.
Allora questa bellezza di Dio, che cos'è? È la manifestazione del pensiero di Dio in tutto?
La bellezza è l'unità nella diversità.
Sì, lo so.
Ma allora se lo sappiamo.
Spirito Santo è l'unità nella diversità. No, ma la bellezza di Dio è lo Spirito Santo. L'unità di Dio non è lo Spirito Santo.
No. No,
dicendo no, che no, la bellezza
no.
È
no, lo Spirito Santo è persona. Nella... L'unità è l'essere. L'unità è l'essere.
Sì.
E Dio è un essere unico in tre persone.
Sì.
Noi abbiamo visto, per grazia di Dio, però siamo arrivati a vedere come Padre e Figlio siano un essere unico. Eppure sono due persone diverse. Perché? Perché il Padre genera il Figlio, ma il Figlio non genera mica il Padre.
Sì, sì,
però l'essere del Figlio lo riceve dal Padre, quindi l'essere unico. Capito?
Sì.
Ecco. Basta già questo per vedere che l'unità è data dall'essere. La diversità è data dalle persone, d'accordo?
Sì, sì.
Ecco.
Ma poi questa bellezza di Dio che è?
La bellezza di Dio se la rivede per conto suo.
È quella che mi ha fatto mettere le ali ai piedi.
Ecco, con te.
Ma non l'ho capito.
Ah, ci ha fatto tre gradini. Ha fatto tre gradini.
Sono
tre, non sono mica quattro, sono tre. Ecco, Domenico forse ti dice qualcosa di
Spirito Santo.
Cioè, l'ha fatto tre gradini con lo Spirito Santo. Di cosa si lamenta allora?
Ma non l'ho capito, no, sono quattro. Ma
contato? Sono quattro? No, no, l'una è la...
Quelli
quelli sono tre.
Quattro con l'altro,
sono
cinque. Ci sono tre. Quello che ci fossero salutare.
Quante?
Le tre? Troppo c'è ancora. Ah, no, no, quello non fa conto della serie. Quello, quello fa parte della creazione di Dio.
Lei arriva fino a quello.
Quello è la creazione di Dio. Il 4 è la creazione di Dio. I 3 sono le persone divine.
Infatti lei fino alla creazione la devo ancora pensare.
Ma ci pensi pure. Guarda, tutta l'eternità.
Io speravo.
Ma tutta l'eternità. No, non becchi niente.
Allora uno può appartenere e non ancora entrare, ma per il fatto che appartiene non è che sia entrato.
No, si appartiene già in quanto si attratti, c'è l'interesse. Per... Certo, questo interesse si può spegnere, lo posso perdere lungo la strada, d'accordo, però in quanto si interesse, che interesse già appartiene.
Mi riallaccio al versetto prima che dice così: tu hai dato potere su tutti gli uomini affinché dia la vita eterna. Il figlio ha il potere affinché dia la vita eterna quanto il padre gli ha
affidato. Certo, perché nessuno viene al padre se non permette di.
E qui dice la vita eterna è questa, conoscere te.
Certo.
Questo che lui ci dà la vita eterna, che ha il potere.
Cioè ci fa conoscere il padre.
Ci dà la possibilità di conoscere.
Dare ad uno la possibilità di conoscere e dargli la vita eterna, riconoscere Dio e dargli la vita eterna. Lui è venuto a darci la vita, la sua vita è il padre. Non la vita materiale, uno può anche dare la vita materiale, non dai mica niente praticamente, capisci? Lui è venuto a darci la sua vita è il padre, quindi è venuto a darci il padre, cioè farci conoscere il padre. Farci conoscere il dal padre si conosce il figlio e poi dal padre il figlio si conosce lo Spirito Santo.
E tutte le volte che Gesù parla di vita eterna, è sottinteso conoscenza del padre.
Lo dice qui.
Sì, quando dice, dico queste cose a
figlio. Noi siamo degli esseri che cambiamo. Capisci, lunedì dico una cosa, martedì dice un'altra, ma invece Dio dice una cosa sola. Quindi quando il Signore dice, Gesù dice, però, che questa è la vita eterna, conoscere te come vero Dio, il figlio che tu hai mandato, questo te lo dice per l'eternità, non te lo dice oggi e poi domani dice un'altra cosa. Quindi è alla luce di questo, tu devi interpretare tutte le altre volte che ti dice conoscenza o vita, eccetera, sempre così, d'accordo? Quindi,
se anche, quando anche uno incontrasse Gesù, no? Che pure è una persona divina, fa parte della Trinità, no? Non è sufficiente questa conoscenza, perché quello che conta è la conoscenza del Padre.
Certo.
Perché a un certo momento questo segno va
non basta. No, certo, non basta.
Cioè lui viene per aprirci questo varco.
Cioè, noi in realtà siamo con Gesù in quanto guardiamo quello cui guarda Gesù. Mm. Io sono come una persona in quanto, vero? Guardo ciò cui guarda quella persona, ciò
sì,
cui, esatto, per cui vive quella persona. Quindi, io non so, molte volte parliamo della Madonna. Madonna non sta nel dire cantare, oh Madonna come sei bella, oppure dire delle preghiere a Madonna.
Certo.
No, noi siamo con la Madonna in quanto siamo là dove la Madonna ha il suo pensiero.
Certo.
Mi spiego, e siccome lei è mamma Gesù, lei il suo pensiero è Gesù. Quindi noi sì, se siamo con Gesù, noi siamo anche con la madre.
Sì.
Ma se crediamo di essere con la Madonna, mi dicevo, non siamo né con la madre né col figlio. Mi spiego.
Perché
io sono con la persona in quanto sono là dove quella persona vive col pensiero.
Certo.
Attenti, sono dall'altra parte.
Certo. Quindi niente, dicevo che la vita è unicamente conoscere Dio. E,
certo,
e basta.
Certo.
Ecco. Però questo.
Che non le basta?
Ah sì, certo. Però volevo dire questo. Noi da soli non potremmo nemmeno amare se non fosse che Dio ci è, cioè
certo,
l'amore di Dio in noi che
noi amiamo in quanto siamo amati,
noi
amiamo
perché siamo amati, no?
Certo.
E se uno appunto volesse aumentare questo amore,
sì,
quello deve dire: Signore, amami di più affinché io ti possa amare di più.
No, ma Dio ci ama all'infinito, quindi l'infinito non, tu per quanto aggiungi all'infinito resta sempre infinito, vero? Non che aggiungi.
Sì,
siamo noi che
quel livello appunto di conoscenza adesso, fin nel tempo in cui siamo.
Il livello, la capacità è determinata da dal modo con cui io mi comporto verso ciò che non è Dio.
È tutto.
Eh? È già, ma verso, fin tanto che le creature, le creature, mi spiego, e non vedo il pensiero di Dio nelle creature,
sì,
io posso comportarmi, posso tradire, fin tanto che ho la possibilità di tradire, mi spiego, essere,
quindi,
lì cresce la capacità,
insomma,
ecco, lì cresce
il mio pensiero.
Per cui devo, infatti Gesù dice che quando avremo sottomesso tutto al figlio, il figlio ci consegnerà al padre, quando avremo sottomesso tutto, ecco lì, quel tutto che deve sottomesso, mi spiego, io posso non sottomettere tutto. Allora, sì. Allora. La chiave di tutto è il consenso. Molte volte non ci vediamo di conoscere e non conosciamo. Non conosciamo, perché la vera conoscenza viene da Dio. non viene da noi, dai nostri sentimenti. Noi dico, ma io ho studiato, quindi conosco. No, non conosci. La vera conoscenza ci viene da Dio. E qui precisa che noi conosciamo veramente in quanto, ci dà un testo meraviglioso. Chi vede me vede il Padre. È un testo meraviglioso, dico, perché fin tanto che non arriviamo alla conoscenza di quello che Dio è, noi troveremo sempre una distinzione, vi spiego, tra uno e l'altro. Io non è che vedendo una persona vedo un'altra, vedendo quella persona vedo quella persona. E soltanto, mi spiego, nello Spirito di Dio che si realizza questo, cioè si realizza quella parola, la parola diventa realizzata. Allora, fin tanto che io credo di aver conosciuto, ma quella parola lì non si è realizzata, io non ho conosciuto. Per cui la parola diventa un test della mia stessa conoscenza. Perché noi, gli uomini si illudono, noi possiamo molto illuderci. Quindi, hai capito? Sì, ho capito. Poi non ho capito niente. Ecco. Allora, ecco, Dio, è l'importanza quindi di restare con le parole. Siete veri i miei discepoli, se resterete nelle mie parole. E restare nelle mie parole, perché le sue parole sono un test col quale lui misura la conoscenza che noi abbiamo. Capito? E critica la conoscenza che noi abbiamo. Per cui noi, misurandoci con le sue parole, prendiamo coscienza se siamo giunti alla conoscenza o non siamo giunti alla conoscenza. Capito? Perché quelle parole si realizzano. Ma una parola si realizza in quanto tu la realizzi, cioè la vedi presente, in una realtà. E fin tanto che non la vedi presente, allora si dice, chi vede me vede il Padre, fino a che io non vedo questa realtà. Che vedendo il Figlio vedo il Padre, vuol dire che non sono arrivato a questa conoscenza. Non so se hai capito.
Certo. Però nessuno conosce il Padre.
Certo. E attraverso il Figlio, io che arrivo al Padre. Ma dico, ma come faccio a conoscere il Figlio? Sì. Ecco, no, io conosco il Figlio non come figlio di Dio, perché non so, infatti dice, no? Anche gli apostoli stessi finora non mi avete conosciuto, dopo 3 anni non mi hanno conosciuto, no? Ma lo conosciamo come colui che risponde al nostro interesse per Dio, cioè l'interesse per una cosa che mi fa conoscere, ma non è quella vera conoscenza, sì, è chiaro, eh? Se tu hai fame, hai capito? La fame che tu hai ti fa conoscere il pane. Quindi c'è una conoscenza che è in relazione al nostro bisogno, al nostro interesse. Ora, fin tanto che tu non hai interesse per Dio, tu non incontri il Cristo. E anche se lo incontri non ti dice niente, perché tu hai un altro interesse. Quindi è l'interesse che ti fa incontrare il Maestro. Mi spiego, è l'interesse che hai. Se tu, ecco per cui Gesù dice, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, se non ha interesse per il Padre, se non ha interesse per conoscere Dio. Capito? Quindi, se in te c'è questo interesse per conoscere Dio, questo interesse ti fa interrogare miliardi di uomini. Sei tu. Io interrogo tutto, dice, tu. E lui dice, io ti parlo di politica, io ti parlo di matematica, io ti parlo di filosofia, io ti parlo di umanità, io ti parlo di volersi bene, io ti parlo di... Ma nessuno risponde a quel tuo, a quell'interesse che tu hai, ma io ho interesse per conoscere Dio, ho interesse per conoscere il Padre, sono attratto da questo. Era... A un certo momento ti accorgerai che fai tutta una selezione, ma che cosa che ti fa selezionare tutti gli uomini, capito? È il tuo interesse, è l'interesse per quella cosa lì. A un certo momento, quello ti fa individuare il Cristo. Perché come fai a individuare il Cristo? Colui che risponde al tuo interesse. Ah, sicuramente ho trovato uno che mi parla di ciò che mi interessa. Ecco, allora ti blocchi lì. Adesso lui ti condurrà, capisci? Hai capito? Perché risponde al tuo interesse e ti conduce là dove tu vuoi arrivare. Tu non puoi incontrare Cristo se non sai dove arrivare. Hai capito?
Sì,
quindi prima si deve formare in te la consapevolezza di quello che tu vuoi. Se tu vuoi conoscere Dio, quello ti porta ad incontrare Cristo. Incontrando il Cristo e seguendolo, quello ti porta al Padre. Dal Padre tu dici, ah, ho capito chi eri tu. Lì adesso hai la vera conoscenza di colui che è stato tuo maestro. Prima non potevi, perché nessuno conosce il Figlio se non il Padre.
Però in casa di Gesù, che dice nessuno non conosce il Padre, se non il Figlio, come il Padre non conosce Dio. Vuol dire che noi possiamo conoscere il Padre solo attraverso
Cristo. No, solo attraverso Cristo. Cristo, perché non basta la creazione. La creazione serve per formare in te l'interesse per Dio creatore. Ma tu puoi avere fame e morire di fame se tu non trovi il pane. Quindi la creazione ti porta nella fame, capite? Tu presto o tardi arrivi alla fame di Dio, non puoi stare che nell'agonia, nella morte, tu arrivi alla fame di Dio. Questa è tutta l'opera della creazione, cioè dell'opera di Dio, no? Hai capito? Ti porta nella fame. La fame poi ti porta a incontrare Cristo, Cristo ti porta a conoscere il Padre ti rivela il Figlio. Ci siamo lì? Basta? Dillo.
Tradire significa, cioè, non riportare in senso la cosa.
Certo, certo.
Quindi la possibilità di...
Tu disunisci, no? Disunisci. Io so, uno ti dice una parola, no? Tu non cerchi il pensiero di quella persona lì che ti ha detto quella parola, che lui vuole veramente intendere. Però tu rivesti quella parola lì di una tua intenzione, qui te la dici. Capito? Perché sei tu che proietti adesso il tuo pensiero, la tua intenzione su quella parola, dici, ah, questo qui vuole... Ma sei veramente convinto che quella fosse l'intenzione, è come, hai capito? Il tradimento viene lì. Quando io rivesto, proietto sulle opere di Dio, perché le opere sono di Dio, non sono mie, proietto sulle opere di Dio la mia intenzione, capito? Il mio interesse, il mio pensiero, e quello voglio tradire.
Quindi la possibilità di non tradire è che
dipende solo da Dio. Dipende solo da Dio. Senza Dio io necessariamente tradisco. Necessariamente, non posso fare meno. Soltanto se tengo presente Dio, quindi dico, è grazia tua, Signore, se non ti ho tradito. Non è merito mio, assolutamente no. Assolutamente no. Per noi c'è soltanto il difetto. Il difetto è opera nostra. Ma l'opera portata a compimento è sempre grazie di Dio, solo grazie di Dio. Veloce.
La vita eterna è conoscere te solo vero Dio. Mm-hmm. Te solo vero Dio. Cioè qui c'è l'unità dell'essere, no? E però Dio qui si riferisce al Padre. Cioè conoscere
te, padre, si rivolge al Padre. Padre, l'ora è venuta.
Colui che genera.
Te.
E colui che hai mandato Gesù, cioè colui che è generato. Conoscere questo vuol dire conoscere come avviene la generazione del verbo.
Vabbè.
E qui in questa conoscenza, la conoscenza di questo rapporto tra colui che genera e colui che è generato. E il netto della conoscenza è lo Spirito Santo,
più di verità,
più di presenza.
Passiamo al versetto 4. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare.
Sabato 8 agosto 1992, presso casa di preghiera.
Versetto 3. Questa è la vita eterna, conoscere te solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Prima parte, questa è la vita eterna. Nino, questa è la vita eterna.
Dunque, noi qui ci spiega cos'è la vita eterna, cos'è la vita vera. Perché tutto il resto e tutti gli altri modi che noi abbiamo di vivere sono vite che non corrispondono a quello che è il nostro destino, e lo vediamo perché... Tutti rimaniamo delusi, tutti troviamo il fallimento delle cose che avevamo messo prima di tutto, per cui vivevamo, eccetera, per cui viviamo ancora, perché i nostri pregiudizi sono penetrati molto, molto forti in noi ed è molto difficile riuscire a fare questo superamento del pensiero del nostro io, degli idoli, il pensiero del nostro io ce l'ha.
Franca, crede questo.
A me?
Sì.
Questo è vita eterna.
Crede questo.
Questo è una... è quello che indica. Però viene dopo, io pensavo forse la vita eterna è conoscere te. Invece dopo dire questa è vita eterna, conoscere te.
No, questa è la vita eterna, siamo lì.
Ah, tutta la sua, questa è vita eterna.
Questa è vita eterna, la vita eterna, vuol dire questa.
Questo indica, questa è vita eterna, la conoscenza di Dio è vita eterna.
No, questa è la vita eterna. Vuol dire questa, la vita
eterna.
Vuol dire
quello che è vicino a me è questo, vicino. Ecco,
questo vuol dire che è vicino.
Vicino a me è questo. Questo che è qui è vita eterna. Ma io mi chiedo che
cosa. Una cosa è questo che è qui. Questo, quello dire questo.
Ma
Vicino a me, vicino quello a che è davanti a me è questo. Io indico uno, questo è vita eterna.
Specifica,
ecco. Ma io sto chiedendomi una cosa.
Vicino a chi parla.
Vicino a chi parla, ma...
Vicino a chi ascolta.
Vicino a chi ascolta.
Vicino a chi pare che ascolta.
Ah, ecco, perché quello. Ma e poi lo dice dopo, questa è vita eterna. Poi viene dopo conoscere te.
Questo dobbiamo fermarci su questo. Questo è la vita eterna, questa è la vita eterna. Se hai qualcosa da dire, dillo.
Sì, questo è vita eterna. Prima pensavo a dire anche questo qui, che l'essere viene dalla conoscenza. Questo è essere.
No, questa è la vita eterna. Cosa vuol dire vita?
Vita e comunione.
Perché la comunione è vita?
La comunione è vita perché è una presenza, la comunione con qualcuno, la comunione è la vita. La presenza è vita.
E la vita eterna?
La vita eterna, la vita vera.
No, resta come l'hai detto, vita e comunione. La vita eterna?
Vita e comunione. Comunione che si può rimanere per sempre. In comunione con...
Con che cosa?
Con chi mi dà la vita, con colui con cui
no, hai detto mi fa la cosa. Vita e comunione. Adesso dici vita eterna, cosa vuol dire vita eterna?
È comunione eterna.
Quello di comunione eterna.
Che dura sempre, che non viene meno.
E quando è che dura sempre?
Dura sempre quando non viene quando non muta più.
E allora cos'è questa comunione che
con
è vita eterna?
Che non muta con Dio.
Con ciò che non è soggetto a mutamento. E allora se non siete, qual è il problema, qual è?
Il problema è questo, è vita eterna, ciò che non muta è vita eterna, ciò che rimane è eterno.
E comunione
con ciò che è eterno, con chi
con
è
ciò che non muta. Quindi il problema è trovare ciò che non muta.
Sì. Ma dice questo, allora è vicino a me? Dice questo è vita eterna.
Evidentemente se dice questo vuol dire che è vicino.
Allora vuol dire che Dio è e ce l'abbiamo con noi.
No, si tratta di trovare ciò che è eterno, perché dice che...
Ma ciò che
vita e comunione, di trovare ciò che è eterno.
Eterno è solo Dio.
Ciò che è eterno, si deve trovare vicino a te ciò che è eterno.
Dio è eterno, la conoscenza di
ma
Dio.
Chi è Dio?
Dio è colui che è l'essere da cui si riceve la vita.
Comunione con l'essere.
Con l'essere.
E dove trovi questo essere?
Lo trovo nel pensiero dentro di me. Questo, perché dice vicino a me.
Maria?
Signore,
guarda.
La vita eterna significa diventare come Dio, no? Vivere con Dio.
No, il problema di vita, sai quello della vita? Ah, forse no. Perché noi tutti parliamo di vita, ma sai come parliamo di Dio? Di verità, di amore, ma non sappiamo che cosa sia vivere. Hai detto che vita è comunione, non so se tu sei convinto. Vita è comunione con qualcosa d'altro da noi. E noi da soli non stiamo su. E la vita deriva da un rapporto con un altro. E da questo rapporto viene una comunione. Quando non sono in rapporto con nessuno mi sento morire. La vita viene dall'altro. Però è necessario che l'altro non muti. Perché se io sono in comunione con l'altro e muta, io muoio. Io ho bisogno di trovare uno che non muti. E allora il problema è questo, c'è uno che non muta o non c'è? Come faccio ad essere sicuro? Che noi siamo in comunione uno con l'altro, persone, parliamo, cioè, e la vita ci viene di lì. La vita sempre sta nel trovarci con qualcuno, capisci? Però più delle volte, come dico, tutti coloro con quali noi viviamo, a un certo momento mutano, scompaiono, muoiono e noi subiamo il danno. Allora il problema allora è questo, è trovare c'è o non c'è qualcuno che non muta. E chi è questo qualcuno che non muta? Beh, noi a parole diciamo Dio, ma capisci? Bisogna arrivare a concretizzarla questa realtà, identificarla questa realtà, togli un po' la testa.
È difficile.
Comprendi? Perché soltanto perché noi possiamo essere in comunione con l'altro perché ci vediamo, ci tocchiamo, capisci? Parliamo, l'altro risponde. Ma Dio non lo vediamo, non lo tocchiamo, capisci? Parliamo, non risponde. E come possiamo allora stabilire questa comunione? con uno che non lo vediamo, non tocchiamo, parliamo, non risponde, non siamo ben sicuri. È possibile? Sì. Questa comunione. Pure però c'è un fatto, e non possiamo ignorarlo. Non possiamo ignorare per il semplice fatto che non siamo noi a fare le cose. Tutti i giorni le cose ci capitano addosso. Arrivano, sai, gli avvenimenti non dipendono da noi, ci capitano addosso. E chi è che fa questi avvenimenti? Per cui non possiamo ignorare che c'è qualcuno che fa le cose, che è il creatore di tutte queste cose, di questi due avvenimenti. E non possiamo ignorarlo, però non possiamo identificarlo, non possiamo trovarlo, capisci? Ora, certamente comunque la vita per essere vera deve essere comunione con uno che non sia soggetto a mutamento, che sia immutabile. Quindi soltanto se troviamo la comunione con un essere che è eterno, noi allora troviamo, abbiamo trovato la vita eterna. Ma fino a che noi siamo in comunione con cose che domani, dopodomani, quei 10 anni, 50 anni passano e noi siamo inquieti. Siamo in balia di avvenimenti che domani ci possono portare via la vita, perché questo può venire meno. E noi abbiamo bisogno di questa certezza. Che vuol dire che siamo fatti. Ora, se noi sentiamo il problema, e noi sentiamo il problema, perché siamo fatti, portiamo addosso questo problema, perché, come dico, la comunione con ciò che muta crea in noi un disastro, una sensazione di morte, e la morte per noi è inconcepibile. È un assurdo la morte, non possiamo essere stati creati per morire, mi capisci? Non c'è una ragione, la tua non c'è ragione è una cosa inconcepibile. Poi dico, in quanto noi avvertiamo il problema, questo problema qui certamente ha la soluzione, perché il problema non ce lo siamo posti noi. Noi ne siamo e qualcuno ci pone questo problema, noi ce lo portiamo addosso questo problema, noi battiamo questo problema, capisci? Lo battiamo. Ora dico, se c'è il problema certamente c'è la soluzione, sarà difficile, sarà quello che ci vuole, però la soluzione c'è, altrimenti non ci sarebbe il problema. Allora, se in noi c'è il problema della vita eterna, bisogno di vita eterna, certamente la soluzione c'è. Santo.
Preso così a sé.
A sé? Cosa prendi a sé?
Questa è la vita
Questa è la vita eterna.
Cristo trasforma.
Lui dicendo ti sta presentando,
facendo.
Cioè ti sta mettendo in situazione di attesa, dice, me la sta dicendo. Perché noi abbiamo un problema. Io ho un problema, mi capisce? A un certo punto uno che mi dice, questo sta rispondendo al mio problema. Dicendomi questo, mi dice una cosa che è vicina a chi, a che cosa? Al problema che porto, perché evidentemente noi siamo profondamente un problema, perché il problema profondamente, diciamo, della nostra vita è la morte. Noi cerchiamo di svicolare in ogni modo, più che sia possibile, in qualche modo cerchiamo di svicolare da questa morte, capisci, che direi ci sta, capisci, da tutte le parti, capisci, per saltarci addosso. E stiamo lì, capisci, e questa veglia, e troviamo uno che ci dice questa è la vita, questa è la vita eterna. Quindi la vita eterna, che vuol dire sfuggi la morte. La fuga da morte. Ecco, cioè a questo punto qui mi rende tutto attento a quello che mi sta per dire, perché mi sta presentando la soluzione del problema. Capisci?
Sì, mi sta
presentando la soluzione. Dicendomi questo, già mi rende tutto attento a quello che in questo momento mi sta dicendo, perché è il mio problema. Che è il problema della vita vera, vita eterna contrapposta, cioè che vuol dire vita vera contrapposta a questa vita fatta di ansie, di rischi, di pericoli, di morte. Dicendomi questo mi concentra tutta l'attenzione, tutto il pensiero su quello che mi sta presentando, ed è necessario questo, capisci? Mi sta risolvendo il problema, no?
Prima Gesù rivolto al Padre aveva detto potere, mi hai dato il potere sopra tutti gli uomini affinché dia la vita eterna, e adesso dice questa è la vita eterna.
Quindi ti fa capire che la vita eterna dipende dal figlio, dipende dal figlio, è una cosa che dipende dal figlio, perché dice tu gli hai dato potere affinché egli figlio dia la vita eterna. Allora vuol dire che questa vita eterna dipende da, e noi la riceviamo solo da, perché dice che dipende da, Lui ha il potere di dare o di non dare la vita eterna. È lui che ha il potere di dare. Che vuol dire che senza di lui noi non arriviamo a conseguire la nostra vita eterna, la vita eterna. Che ci fa capire come noi, con tutto il nostro agitarci, noi anziché trovare la vita troviamo la morte. Perché la vita viene solo da lui. È lui che ha il potere di dare la vita. Nessun altro, perché dicendomi lui è una persona. E la persona è singolare. Il che vuol dire che è esclusiva, che vuol dire che non si può contare con nient'altro. Quindi noi che non ci rivolgiamo a destra e a sinistra, a istituzioni, regole, papi, sacerdoti, nessuno ci può dare la vita eterna, perché lui mi dà la vita eterna. Lui è una persona, e la persona non si confonde con nessuno. La confonde non si persona con nessuno. Che vuol dire che fino a che non troviamo lui, noi la vita eterna non la riceviamo, la riceviamo lì. E lì allora il problema è che capisci in che cosa sta questa vita eterna. E intendete che è passaggio obbligato per ricevere la vita eterna, eh?
Perché la vita noi la riceviamo dal Padre, la vita questa. Il Padre che ci dà l'essere, che ci fa.
Vedi, noi abbiamo una vita che non è vita, che è vita animale, è vita corporea, che è vita come segno, ma che non è vita. Nessuno di noi si accontenta della vita animale che porta addosso. Noi siamo fatti essenzialmente di pensiero. E la vita dobbiamo trovare nel pensiero. Noi siamo vivi in quanto siamo vivi nel pensiero. Quindi troviamo la vita nel pensiero. Ma questa vita nel pensiero non ci è mica data. Non ci è data senza di noi. Perché solo il Figlio ce la dà. E non ce la dà automaticamente. Quindi la prima vita, quella vita corporea è così, quel che tutti noi abbiamo addosso, portiamo addosso, un'altra è la vita che c'è. Quella è creazione di Dio. Questa è creazione di Dio, ma è segno, non è realtà, è segno. Tanto è vero che si distingue tra questa vita e l'altra vita. La vita eterna, capisci? La vita eterna è qualcosa che non ti viene dato senza di te. Quindi abbiamo una vita che ci è data senza di noi. Noi nasciamo senza di noi. Ma la vita vera non ci è data senza di noi. Però non dipende da noi. Dipende dal Figlio, perché il Figlio ha il potere. Il potere lo riceve dal Padre, è tutto da capire. Il potere lo riceve dal Padre, il potere di dare la vita. Ma questa vita non la dà senza di noi. E questa è la vita vera, non l'altra. L'altra è una vita che necessariamente si perde perché è segno, segno di vita. Ma non è vita, è segno. Sono segno della vita. Tanto è vero che se tu non dai da mangiare al tuo corpo, il tuo corpo deperisce. Ma è segno di vita, la vita come comunione, con assimilazione, di. Ma per quanto tu, allora, mangi, tu tranquilla che tu non trovi mica la vita eterna. Non trovi la vita eterna. Facendo così. Ecco, così. La vita eterna non sta nel mangiare. Quindi allora, evidentemente, questo mangiare con cui noi nutriamo questa vita corporea, come tutti gli animali, eccetera, è solo un segno di una vita. Quindi quando si dice segno di una cosa che ci viene indicata, ma che non ci viene data senza di noi. Quindi il segno ci indica una cosa affinché noi l'abbiamo a cercare, a desiderare, a trovare, ma perché non ci può essere data senza di noi. Quindi la prima vita è che il segno ci è dato senza di noi. L'altra vita non ci è data senza di noi. Allora i segni servono soltanto per, non per mangiare. I segni ci sono dati perché noi abbiamo a desiderare, quindi ad interessarci, ad occuparci di quella vita che non ci può essere data senza di noi e che ci viene data soltanto per mezzo del Figlio, perché soltanto il Figlio riceve questo potere dal Padre.
L'altra volta abbiamo visto che il Figlio prega il Padre perché ci faccia capire che è Lui che...
Che è lui colui che dà la vita, che lui è il passaggio obbligato per dare la vita a noi. Però, dico, questo passaggio obbligato non si realizza senza di noi. Per questo dice che il padre prega il Padre affinché riveli a noi questo passaggio obbligato, affinché noi dobbiamo passare attraverso questo passaggio obbligato per trovare la vita eterna. Attenzione, non la troviamo. Noi possiamo trascorrere tutta la nostra vita in questo mondo senza trovare la vita eterna. La maggior parte degli uomini muoiono senza aver trovato la vita eterna.
E che è la vita vera.
Che è la vita vera. Per cui noi siamo stati creati qui per trovare la vita vera. Quindi, non è detto che noi la troviamo, perché non si trova senza di noi. Non viene da noi, ma non si trova senza di noi, che richiede la nostra dedizione, il nostro pensiero, il nostro impegno, poi cercate prima di tutto il regno di Dio. Quindi questo regno di Dio non è dato a noi senza di noi, perché si dice cercato. Allora, ci è dato una vita, la vita corporea, per dire a noi cerca la vita vera, e quindi non vive per questa vita qui.
È quello che abbiamo visto ieri, che chi perde la propria vita, è solo chi perde la propria vita trova. Cioè,
sì, perde la propria vita in quanto si dedica, si dedica ad occuparsi di trovare quella vita là. E non si preoccupa invece di, hai capito, di vivere questa vita qui in terra. Perché questa vita qui in terra si è data per occuparsi dell'altra. E nella misura in cui uno si occupa dell'altro che la trova. Quindi non si trova, non si trova perché quello che noi vediamo, tocchiamo qui in terra non è la vita eterna. Noi non vediamo le cose, non c'è niente di eterno qui attorno a noi. Per quanto tu giri, certo, tu non trovi ciò che è eterno. Ora, se la vita è comunione ed è comunione quindi con ciò che è eterno, perché tutta, ogni comunione con ciò che non è eterno non è vita eterna, evidentemente se tu non trovi ciò che è eterno, non puoi trovare la vita eterna.
Quindi, si può dire che quello che non è eterno non è neanche vero, allora, perché pare.
Sì, perché ciò che è eterno è vero, ciò che la verità è eterna. Ma fin tanto che tu non trovi ciò che è eterno, tu non hai trovato la verità, non hai trovato Dio. Tu hai trovato dei segni. I segni non sono eterni, perché i segni ti indicano ciò che è eterno, ma non te lo danno. Perché i segni ti dicono, noi non siamo eterni. Quindi tutte le creature, ad una voce, tutto, ad una voce, ti dice, anche le montagne, ti dicono, noi non siamo eterni. Tu però cerchi quello che è eterno, cerca di sopra di noi. Questo è il parlare che tutte le creature ti dicono, volenti o nolenti te lo dicono, tutti. Anche le cose che apparentemente sembrano perenni, come dicono le montagne, che sembrano immobili, tutte quante dicono, noi non siamo eterni. Tu però cerchi ciò che è eterno, perché noi cerchiamo ciò che è eterno, quindi alza gli occhi, cerca altrove. Quando ti hanno detto questo, tutte le creature hanno detto tutto quello che ti potevano dire, non possono dirti di più. Quindi è inutile che noi insistiamo con le creature, dici, non te lo possono dire. Non te lo possono dire. Perché soltanto Dio ti dice quello che è eterno. Il figlio di Dio ti dice quello che è. Ecco per cui il figlio di Dio, lui solo ha il potere, e lui solo ti dice ciò che è eterno. Nessun altro te lo può dire, nessun altro. E se te lo dicono, dicono cose fasulle, perché tu puoi trovare anche la creatura che ti dice io ti amerò per l'eternità, mi capisci? Te lo dicono, ma ti prendono in giro, stai tranquillo. Perché è fasulla la cosa.
Sì, quindi devo stare con lui, perché se è solo lui...
Devi trovarlo.
Devo trovarlo.
Devi trovarlo. Il problema è trovare, perché tu puoi stare solo con ciò che trovi. Se tu non lo trovi non puoi stare, puoi stare con una persona che non trovi.
E trovi se non
sei... Allora devo cercarlo.
E devi trovarlo, perché c'è, dico, se c'è il problema, c'è la soluzione. Noi abbiamo il problema di trovare ciò che è eterno, tutte le cose che vediamo e tocchiamo diciamo, non siamo noi, quello che tu cerchi, e dove lo cerco allora? Però non devo desistere, non devo rassegnarmi a non trovarlo, perché c'è. È soltanto trovandolo che io posso stabilire la comunione, tu puoi stabilire la comunione con qualche cosa che trovi, no? Non puoi mangiare una cosa che non trovi, scusami tanto.
Sì, se lui dicendomi questo è vita, cioè,
ti dice che c'è.
Ti
dice che c'è, perché questo vuol dire una cosa che è vicina a te. Questo è vicino a te. Mi capisci? Ma quando ho detto che è vicino, dico, ma dov'è? E tu lo devi trovare. È soltanto tu personalmente che lo puoi trovare. Non c'è nessuno. Hai capito? Perché se tu non lo vedi, anche se tu dici, guarda, e lo vedo io, e dov'è? Ma io non lo vedo. Fin tanto che tu personalmente non lo vedi, non puoi stabilire comunione. Se tu ti prendono un pollo lì sul tavolo e tu non lo vedi il pollo, dici, ma il pollo è lì, e tu non lo vedi, tu non lo puoi mangiare. Come fai a mangiare una cosa che non vedi? E tutti dicono, ma c'è, prova a mangiarlo, se non lo vedi. Quindi la prima cosa è trovarlo, capito?
Sì. Scritto, l'uomo viene da Dio, vive in Dio e va verso Dio. Questo vivere in Dio coscientemente è già vita eterna.
Sì, ma il problema, come dico, noi Dio, ma noi di parole ne diamo, sì. Diciamo tante, e diciamo Dio tante volte, diciamo Dio. Ma il problema è trovare questo Dio, perché tu non puoi stabilire la comunione con uno che non trovi. E fin tanto che non lo trovi, tu non stabilisci la comunione. Anche nell'inferno si dice Dio c'è, Dio c'è, Dio c'è. E però non possono trovare la comunione, perché non lo trovano. Il problema è trovare. Tu puoi avere una comunione con una persona solo quando la trovi. Prima no. Quindi ora, Dio, siccome non vediamo, lo vediamo, non lo tocchiamo con tutte le cose, io posso avere la comunione con un albero, con una formica, con una gallina, poi tutto che vuole, mica vedi, perché le vedo e tocco. E con Dio, se non lo vedo e lo tocco, non faccio stabilire la comunione. E siccome la vita è comunione, presuppone questo, trovare ciò che è eterno e si è enunciato che è presso di noi, vicino a noi, c'è qualche cosa che è eterno, tu lo devi trovare, solo quando trovandolo tu avrai trovato la possibilità della comunione, quindi la vita eterna.
In principio la luce era la vita degli uomini, poi l'uomo crescendo si è riempito del pensiero di sé e quindi si è staccato dalla luce, si è disunito ed è caduto, diciamo, nelle tenebre. Ecco il lavoro del Cristo, recuperare tutta questa nostra dispersione in sostanza per riportarci nel principio dove c'è la luce, perché la vita sta in situazione e quindi è quella che bisogna trovare. Comunque è evidente che non sta nelle cose esterne che si toccano e si vedono, ma nelle cose invisibili, queste. Cioè la vita non la vedi attualmente e non la
come,
vedi con gli
e
occhi.
Come possiamo trovare una cosa invisibile?
Ecco il pensiero. Solo col pensiero.
E come si fa a trovare col pensiero?
Bisogna superare il pensiero del proprio io, dimenticandosi di tutto e di tutti, e di se stessi, fare silenzio interiormente, non lasciare entrare più alcun rumore, e allora a un certo momento, se uno ha questa fame grande, lui parla, e parlando ti dà la vita.
Zina?
Vabbè, finisca, basta.
Pinuccia?
E la risposta Zina?
Zina ha detto che manca.
Zina ha detto che non credo che basti.
Non basta.
Ha detto, non credo che basti.
E la risposta?
Pinuccia?
Quello che si ritiene è l'attesa e la ricerca. E poi è lui che viene. E si fa trovare, dipende da lui, da trovare ciò.
Ma vedi, tu dici lui viene. E quando dici viene, sì, va bene, il linguaggio comune dice viene. Ma il venire presuppone un cambiamento, perché il venire è un cambiamento, un cambiamento di luogo, è fuori dalla categoria dell'Eterno. Quindi se noi poniamo Dio viene, certamente non troviamo Dio, perché Dio è fuori dalla categoria dell'Eterno, è fuori dalla categoria del luogo. Capisci? Il venire presuppone la categoria del luogo, passaggio da un luogo all'altro. Capisci? Ora, qui certamente l'Eterno non appartiene a luoghi, quindi non c'è la categoria del venire, perché allora dico, beh, quando verrà, ma allora è un atto magico. Dio non è un atto magico.
Cioè il cambio deve avvenire in noi, perché lui è già presente.
Si tratta di trovare uno che è già presente, questo, quando uno mi dice questo, è vicino a me, è presente, però io non lo vedo, e fino a che non lo vedo non posso stabilire la comunione. La vita eterna sta nel stabilire la comunione con uno che hai trovato. Fino a che non lo trovi non puoi stabilire la comunione, quindi non hai trovato la vita eterna.
Sì, però questo trovarlo, uno che è già presente, dipende da Dio. Dipende, se non
ma
senza
allora è
di
automatico.
Noi. No, non senza di noi.
Allora non senza di noi. Allora
non senza
diverso.
Di noi, però dipende da lui. Perché se uno lo trova dirà sì,
allora,
Signore. Che
allora vediamo come è possibile trovare uno che è già presente, che non vediamo e che fin tanto non vediamo possiamo stabilire la comunione, quindi non possiamo trovare la vita eterna, uno, che non dipende da noi, però non si fa conoscere senza di noi. Noi dobbiamo rispettare questi termini. Questi termini qui sono dei pilastri fondamentali, capisci? Ecco, il trovarlo, vero, dipende da lui, però non dipende da lui nel senso come atto magico, perché allora dico, beh, io mi sto qui fin tanto che lui non si decide a farsi trovare, capisci, eccetera. No, perché lui dice, guarda che senza di te io non mi faccio trovare da te. Allora dobbiamo mettere assieme, mi capisci? Lui, che è presente già, da cui dipende il trovarlo, ma che richiede da parte nostra
la dedizione del pensiero,
la dedizione del pensiero per farsi trovare, perché altrimenti non si fa trovare.
Cioè, noi dobbiamo pensare,
allora dobbiamo trovare questo eterno che portiamo in noi, che è già in noi e che soddisfa tutte queste condizioni qui. A queste condizioni qui richiede la dedizione del nostro pensiero, non di altro, perché io non lo posso trovare dicendo così, reggendo un peso di 150 kg, mi capisci? Certo, oppure facendo 100 metri di corsa, mi capisci? Io non porto l'anima in questo modo qui, e così non posso fare, non so, se faccio l'arco fuori tutti i giorni, io non trovo Dio. Mi capisci? Quindi non è facendo ginnastica, non è facendo yoga, non è facendo sacrificio, non è facendo rinunce, non è altro che non posso trovare Dio. Non è correndo per il mondo, perché tutte le creature mi dicono noi non siamo Dio. Quindi non posso andare a trovare uno, l'altro, e dire dammi Dio. No, tutte le creature a un certo punto mi dicono non posso darti Dio. Perché chi mi dà Dio? E qui uno lo dice chiaramente, soltanto il figlio di Dio. Il figlio di Dio non lo trovo a passare per le strade. Quindi soltanto il figlio di Dio mi dà. Allora se devo combinare assieme queste cose qui per arrivare e a trovare quella realtà che è già presso di me, che mi è annunciata, non posso smentirlo. Non posso smentirlo, è annunciata, mi capisci? La porto già con me, però non la vedo. E fin tanto che non la vedo, io non posso nutrirmi, quindi non posso comunicare, quindi non trovo la vita eterna.
Il fatto che mi è annunciata mi dà la possibilità di pensarla, mi dà la possibilità di dedicarmi a quel pensiero, a questa realtà che mi è annunciata e che non posso smentire. E lì, nella misura in cui uno si dedica, lo trova. Perché se dipende... perché lui c'è già.
Lui c'è.
E allora...
E cosa vuol dire quel trovare?
E realizzare la realtà di quello che mi ha annunciato, cioè trovare una presenza, tu.
Certo.
Oggettivo, che non... che uno ha la certezza che non è una fantasia del pensiero, ma che anzi è lui che crea il mio pensiero.
Che non dipende dal tuo pensiero, perché fin tanto che tu
ritieni, tu pensi,
non quello,
non dubbio.
Nel dubbio tu non trovi la vita. Nel dubbio tu non trovi la vita. Perché si tratta di trovare una realtà fuori oggettiva. Di ogni dubbio, oggettiva, quindi che non dipende da te.
Che si annuncia indipendentemente.
Che si annuncia a te, che richiede il tuo pensiero, mi capisci? Ma che non dipende dal tuo pensiero. E fino a che non si realizzano tutte queste condizioni qui, tu non hai trovato ciò che è eterno, quindi non hai trovato la vita eterna.
Perché mi lascio nel dubbio, nel soggettivismo.
Nel soggettivismo tu non hai trovato la vita eterna, perché, come dico, la vita eterna è data da questa sicurezza, da questa certezza che ti libera dal timore di perdere ciò che hai trovato. Perché la morte è timore di perdere ciò che uno ha trovato.
Comunque questo dice tante cose, oltre che una risposta a un'attesa, no? Perché già il versetto precedente ha parlato della vita eterna e adesso ci dice questo, quello che tu aspetti, perché noi tutti aspettiamo di vivere.
No, dice questo, ho detto, questo rappresenta una cosa che è vicina, ecco, a colui che ascolta.
Ecco, risponde a un'attesa.
Sta parlando vicino, ora cos'è che è vicino a te? Cos'è che è vicino a te?
La vita.
No, cos'è che è vicino a te? Se fosse la vita, tu non cercheresti la vita. Se tu cerchi la vita, vuol dire però che la vita non ce l'hai.
Se mi dice questo...
Allora, perché vuol dire questo? Dice questo. Dice che è vicino. Perché ti dice che è vicino? Cos'è che è vicino a te? Mi sai dire cos'è che è veramente vicino a te?
È Dio.
Sono cavolate.
La risposta al problema che
ecco, sono cavolate perché mi dite delle parole, mi capisci? Parole che per sentito dire, dogmatiche, non con altre idee, non si trova in quel modo lì. Di cos'è che è più vicino a te?
Cos'è che è più vicino? Se non il mio pensiero, il pensiero
di cos'è che è vicino a te?
Per me è quello.
Per te?
Il problema.
Sono parole. Il problema. Ciò che è vicino a te è ciò che tu desideri, è ciò che porti come problema, come desiderio, come bisogno. Come bisogno, come desiderio, è la tua gola. Quello è quello che è vicino, veramente vicino a te. È ciò che di cui tu hai maggiormente bisogno. E quello è veramente vicino a te. Ma dicendo di questo, è vicino al tuo bisogno. Quasi a dirti, nel tuo bisogno c'è la presenza. Nel tuo problema c'è la soluzione. Ti dice in quel modo, dicendo di questo, perché quello che è vicino a te, ora vicino a te, veramente vicino a te, ma è la mia povertà, è la mia miseria, è il mio bisogno di luce, questo è vicino. Allora, e nel tuo bisogno di luce c'è la luce. Sappi vederlo.
Sì. Questo dice anche immediatezza, cioè vicinanza anche di tempo, che adesso qui ora è la vita eterna, no? Questo, c'è possibile adesso. Questo senso di vicinanza.
Restiamo lì, dice questo. Questo vuol dire cosa che è vicina. Bisogna determinare cos'è che è vicino a noi, perché è in questa vicinanza che c'è la rivelazione.
È il tormento che portiamo dentro, che abbiamo l'insoddisfazione, l'angoscia.
Comunque dico, in questa vicinanza, cioè in questo che noi patiamo, c'è la soluzione. c'è la presenza dell'altro, c'è la presenza di quello che tu cerchi.
Ce lo fa patire perché possiamo fiorire in questa...
La vita eterna è conoscere te.
Volevo solo chiedere
conoscere cosa, te.
Cioè la vita è comunione con uno che è eterno, Dio, no? Ma la comunione cos'è? È sintonia di pensiero.
Ma adesso partiamo da quello che... Noi nel campo dei segni, però tu stabilisci comunione in quanto mangi. Mangiando stabilisci comunione. Perché? Perché mangiando ti nutri. E nutrendoti, campo dei segni, trovi la vita. Ti accorgi che noi giorno per giorno perdiamo vita. Se Dio non desse a noi la possibilità di mangiare, mangiare è fare comunione con qualcosa di diverso da noi. Dio ha stabilito la possibilità di fare comunione con il frutto, con l'albero, con la carne, con altro. Facciamo comunione con altro da noi. E che vuol dire che mangiandolo lo assimiliamo al nostro corpo. L'altro sparisse, mi spiego, e il nostro corpo si nutre e partecipa di vita. Campo dei segni, capito? Ora, questo diciamo, è il campo più elementare, più accessibile per noi, campo animale, per cui mi spiego, la vita è comunione in quanto è mangiare. La vita è comunione in quanto è mangiare, mangio. Allora devo portarmi adesso nel campo del pensiero, nel campo dello spirito, perché so che questo qui è... Per quanto io mangi, io muoio, certissimamente. Quindi allora, o la vita ci è data per morire, o altrimenti la soluzione è altrove. La vita non sta nel mangiare. Allora, il mangiare è un segno di un altro mangiare, allora devo passare all'altro mangiare, quindi la comunione all'altro. Ora, il mangiare, che vuol dire assimilare, cosa vuol dire nell'altro campo? Nell'altro campo vuol dire capire. Quindi quello che materialmente, naturalmente, è mangiare, nel campo dello spirito diventa capire. Io vivo, stabilisco comunione nella misura in cui capisco l'altro. In quanto capisco, quindi nella misura in cui mi impegno a capire, ecco per cui le parole di Dio vanno mangiate, vanno capite. E noi abbiamo quante volte, già nell'Antico Testamento, mangia questo libro. Ora, mangiare il libro non vuol dire mangiarlo materialmente, evidentemente noi abbiamo fatto l'errore di scambiare la vita col mangiare materiale. Il problema non sta lì, il problema è capisci le mie parole. Perché nella misura in cui tu capisci le parole, stabilisci comunione con, ecco quindi che attraverso la conoscenza si stabilisce la comunione. Cioè, comunione che vuol dire passaggio di essere, ecco, attraverso la conoscenza. Ora, siccome il figlio di Dio è conoscenza del Padre, lì abbiamo la vera comunione. Il figlio che è conoscenza, perché il figlio, essendo tutto pensiero del padre, quindi conoscendo il padre, riceve l'essere del padre, comunione col padre. La vita eterna è conoscere te. Nino? La vita eterna è conoscere, va usato adesso. Quindi la vita eterna non è mangiare, non è sacrificarsi, non è guadagnare, non è possedere, è conoscere. E conoscere.
E conoscere non dipende da noi. Non avviene senza di noi, ma non dipende. Noi dobbiamo essere pura attenzione. Sì, dunque, noi abbiamo tanti pregiudizi, ci siamo fermati a tante cose e crediamo che la vita eterna sia avere fiducia in Dio, sia avere una morale che sia il più perfetta, possibile. Eccetera, eccetera. E Cristo arriva e ci precisa quello che è. Niente di tutt'altro, niente in altre cose, tutto nel conoscere.
Tutto in la vita eterna sta nel conoscere. Più chiaro di così.
E questo sì, e questa è una cosa che sembra che non sia chiara in giro. E anche noi abbiamo avuto tanti problemi per arrivare.
Ma tutto il mondo sta morendo e nessuno dice: ma guarda che la vita sta lì. E come non so, tutti stanno morendo di sete, ci vuole una sorgente lì, e nessuno dice: ma la sorgente è lì, e tu stai morendo di sete.
Sì.
Franca.
Prima si è spiegato cosa voleva dire questo. È una cosa vicina a me, cos'è che è vicino a te? Ecco. E adesso
cos'è che è vicino a te?
il desiderio di vivere.
Sì.
E quindi Gesù dice che questa è vita eterna. Lui dice, non dice questo, non dice questo. Ora la vita eterna è conoscere te, solo ve lo Dio. È colui che mi ha mandato Gesù Cristo. Quindi fa vedere che, quindi vuol dire che la conoscenza di Dio è possibile, vicino a me.
Ma prima di tutto la descrizione è quella, la vita eterna è conoscere.
È conoscere.
Dove andiamo avanti? Prima conoscere, quello dire questo.
Conoscere vuol dire.
In quanto dice la vita eterna è conoscere, è come se dicesse, vero? L'acqua di cui tu hai bisogno è lì.
Ecco.
Quindi la vita eterna sta nel conoscere.
Mi indica il, come faccio a trovare la, il modo per
in che cosa sta questa vita eterna? Sta nella conoscenza.
Sta nella conoscenza.
È chiaro lì? O ci sono dei dubbi?
No, no, no.
La vita eterna sta nella conoscenza.
Mi
e quindi non confondiamo con altro.
Ma perché prima abbiamo spiegato questo vicino a me? Allora la conoscenza vuol dire che è accessibile a me.
Che, e si capisce che è vicino a te.
È vicino a me.
Questo è vicino a te, perché è vicino nel tuo stesso bisogno, c'è
ecco,
questo.
Quindi questo luogo, questo dove trovo la vita, è vicino a me. Che è questa conoscenza. Ma come faccio a trovare la conoscenza? È nel pensiero. Perché si conosce col pensiero vuol dire...
Tu hai detto in ciò che tu desideri, c'è la risposta a ciò che tu desideri.
Quindi la risposta è questo, conoscere, la risposta è questa, la conoscenza di Dio, dove sta la risposta.
Sta nel prendere coscienza di ciò che tu desideri.
Ecco, quindi prendendo coscienza di quello che desidero,
tu trovi ciò.
Trovo,
ecco. Prende coscienza.
Sì. Posso chiedere questo che mi sono, perché penso che amo. E nell'argomento di Domenico che dice del passare dal nulla, che Dio non è chiesto a se stesso nel nulla, no?
Creazione.
La creazione, dice.
Il nulla non è un muro per Dio,
no,
mi capisci?
No.
Perché anche sul nulla Dio può manifestarsi.
Infatti hai detto, io passo dal nulla all'essere per opera di Dio, per manifestazione di Dio.
Creazione di Dio.
Creazione di Dio.
È Dio che si manifesta al nulla, che sono io.
Allora io sono una manifestazione di Dio.
Certo, tu sei manifestazione di Dio. Tu esisti in quanto Dio si capisce.
Dio manifesta se stesso.
Tu resti nulla. E su questo nulla, che Dio manifesta se stesso, sul tuo nulla, tu non ti puoi vantare, dico io sono Dio. Tu non puoi mica dire sono Dio. Perché Dio si è manifestato, tu sei nulla, e la meraviglia è questo nulla che glorifica Dio dicendo tu sei, per cui tu sei io niente, io sono niente ma tu sei,
ecco.
E io sono un niente che può dire tu sei.
Quindi,
e la meraviglia nostra non sta nel dire io sono niente, la meraviglia nostra sta nel poter dire tu sei. È lì che tu vivi.
E questo io ho la possibilità di dire tu sei proprio perché Dio manifesta se stesso.
Si capisce. È per grazia di Dio, è per opera di Dio che tu dici tu sei.
E che riconosco il mio nulla, sono cosciente del mio nulla, perché non potrei essere cosciente se non avessi davanti il mio tutto. Vedi? Perché hai detto Dio, comunicatore a Dio, è fatto di essere di se stesso, cioè e poi di manifestazione di sé. E la conclusione che è lo Spirito Santo, che è poi questa manifestazione di sé che esiste nel suo principio. No? Ma allora noi che siamo fatti immagine e somiglianza di Dio abbiamo anche questi tre, che siamo, sì, che Dio in tutto significa se stesso, abbiamo anche questi tre cose.
C'è, Maria.
E dopo di più, sì.
Orban.
Dire che se noi lo sbaglio nostro sia di identificare la vita eterna con la continuazione di un io individuale, no?
Sì.
Perché mentre noi viene richiesto il superamento dell'io, uno poi si immagina la vita eterna perché c'è sempre
il no, il grande sbaglio è questo, prima di tutto questo, che noi tendiamo a rendere eterno ciò che ci piace, ciò per cui viviamo, e ci affatichiamo tutta la vita per cercare di farlo stare su, per renderlo eterno. Siccome la vita è comunione con ciò che è eterno, mi capisci? Tu quindi ami una persona, vuoi che quella sia eterna e cerchi di farla stare su il più che sia possibile. E quello è l'errore fondamentale. Perché l'errore, il problema non sta nel rendere eterno ciò che non è eterno. Il problema è capire ciò che non è, che cosa mi dice di ciò che è eterno e ciò che non è eterno. Cioè, è capire, e non è voler fare le creature eterne. Noi tendiamo a fare le creature eterne. Tu vivi per una casa, vuoi che la casa duri in eterno. Mi capisci? Quindi il problema non sta nel voler rendere eterno ciò che non è eterno, ma il capire che cosa non è eterno mi dice di ciò che è eterno. Mi capisci? Il problema è capire cos'è l'eterno, non operare per rendere eterno ciò che non è eterno. Così il problema non è cercare noi di durare all'infinito, di essere eterni più che sia possibile. Il problema non sta qui. Mi capisci? Il problema è capire cos'è l'eterno. Il giorno in cui tu capisci cos'è l'eterno, tu hai trovato l'eterno, hai trovato la vita eterna. Il giorno in cui tu capisci. Hai capito? Ma se tu cerchi di rendere eterna la tua vita, tu perdi la tua vita. Hai capito? Certissimamente.
Franco. Conoscere e poter vedere tutto da un punto di vista.
Sì, ma quella è una conseguenza, capisci?
Siccome parla di questa è la vita eterna,
sì. Allora sì,
è bello capire cosa significa conoscere. Conoscere si dice altre volte la possibilità di...
Tu conosci in quanto hai il principio di una cosa. Tu in quanto trovi il principio di una cosa. Quindi in quanto giustifichi, la possibilità di giustificare la cosa. Quando tu hai la possibilità di giustificare la cosa, tu la capisci. Quando non puoi giustificare la cosa, non la capisci, non la trovi. Quindi il trovare sta nel giustificare. Per giustificare è il principio. Il principio, colui nel quale c'è la ragione di tutte le cose. Ora, fino a che noi tendiamo a possedere le cose, noi certamente non conosciamo le cose possedendole. Perché non hai il principio delle cose. Tu sei soddisfatto in quanto desideri quella cosa, sono riuscito a comperarla, sono riuscito a conquistarla, adesso ce l'ho, sono a posto, ho trovato. Domani mattina quella cosa ti viene portata via e tu sei in crisi peggio di prima. Vedete, il problema non sta nel possedere, non si trova il problema nel possedere. È vero che la maggior parte degli uomini tendono a risolvere la loro vita possedendo, più che sia possibile. Possedendo creature, o denaro, o ricchezze, o lavoro, tutto quello che tu vuoi, comunque possedere. Ma è una grande fregatura. Quindi tu non puoi assicurarti l'eternità possedendo le cose. Tu trovi la cosa veramente conoscendola. Ora, il principio luce della conoscenza sta soltanto nel trovare il principio, perché è nel principio che tu conosci veramente la cosa. Il principio di tutto è Dio creatore, quindi soltanto trovando Dio creatore tu hai il principio di ogni cosa, quindi il principio di ogni conoscenza, per cui la conoscenza ti viene da Dio creatore. Ecco per cui il figlio riceve il potere dal padre, perché il principio del figlio è il padre, quindi riceve il potere dal padre. E lui, conoscendo il principio, ha il potere di illuminare, di dare la vita eterna, perché ha il potere di far conoscere. Chi ha il principio ha il potere di far conoscere. E lì è il potere su tutti gli uomini. Capisci? Allora?
Già nella ricerca conosce la vita
di Dio. Già nella ricerca si trova la vita di Dio. Perché infatti quando tu cerchi Dio, Dio ti è molto vicino. Abbiamo detto che il concetto di vicinanza nel campo dello spirito è dato dal desiderio di. Quando tu desideri una cosa, quella cosa ti è molto vicina. Anzi, ti dico di più, quando tu cerchi hai già trovato, tu non, in realtà, noi non siamo coscienti della cosa, ma il giorno in cui ne scopriremo, siamo coscienti, ne capiremo che quando noi cerchiamo l'abbiamo già trovata. Cerchi di prendere coscienza della cosa, tu non mi cercheresti se non mi avessi trovato. Se tu mi cerchi perché mi hai già trovato. Sei tu in difetto, ma, capito? Tu mi hai già trovato. E che vuol dire che lì è quella vicinanza, questo è lì, capisci? Per cui, per non allontanarti dalla tua ricerca, perché nella tua ricerca c'è la risposta, capisci?
Sì, infatti già rimanere in questo desiderio è vivere.
È vivere. Cercare Dio è già vivere. Cercare Dio è già vivere. Non cercare Dio, possedete anche tutta la cultura, tutto il mondo, e invece è morire. Riccardo. Vabbè.
Ascolto.
Lo è ciò. Santo.
Sì, infatti, capire che conoscere l'unico vero Dio è la vita eterna. Cioè, se tu hai il problema, hai va bene.
La frana. La frana. Cioè, magari ci vedi tanto quella pioggia da creare la frana. Aspettiamo. Sì, ma...
Quindi la vita è comunione con ciò che non muta, la vita eterna è comunione con ciò che non muta, ciò che è eterno.
Sì,
quindi
qui,
il problema è trasparente.
Qui ti precisa che questa comunione sta nella conoscenza.
Che questa comunione sta nella conoscenza.
Qui ti precisa il problema. La vita eterna, comunione e conoscenza. Ti è molto vicino, perché è vicino alla tua gola. Gli arabi dicono gola quel che è desiderio, vicino al tuo desiderio, ciò che tu desideri. Lì c'è, ecco, non allontanarti da ciò che tu desideri, perché lì c'è la soluzione, lì c'è, capisci, la conoscenza, lì c'è il trovare.
Nella conoscenza, cercando di conoscere Dio, io giungo a trovare.
Perché Dio, vedi, Dio tu lo trovi come il principio del tuo stesso desiderio, è l'essere del tuo desiderio, è l'essere del tuo pensiero. Ma siccome il nostro problema è questo, trovare l'essere che è eterno, nel tuo desiderio dell'essere eterno c'è l'essere eterno, mi capisci o no? Lo capisci questo?
Sì, sì, è lui.
Perché, e già, tu stai cercando una cosa che, evidentemente, se tu la stai cercando non sai cos'è. E chi è che ti muove in questo desiderio se tu non lo sai? Tu non puoi mica desiderare una cosa, tu non puoi desiderare un vestito se non l'hai visto. Tu desideri l'eterno e non sai cos'è l'eterno. E chi è che si fa desiderare? Tu vedi che nel tuo desiderio ci dà la soluzione, perché è l'essere che muove questo desiderio, è l'essere che si fa desiderare da te, è il principio che è il tuo movimento, mi capisci? È lui che ti muove, convinta? È lui che ti muove.
Sì, sì, sì. È già lui che muove, ed è lui che mi fa trovare chi può farmi conoscere se stesso, cioè mi fa il mio desiderio che è mosso da Dio. Dio stesso poi mi fa incontrare la risposta a questo desiderio, cioè il
ma lui è la risposta al tuo desiderio,
la risposta.
Cioè, la risposta che cos'è? È l'essere che muove, che ti muove. La risposta è lì, trovare l'essere che ti muove. Il tuo desiderio è movimento, tu sei in movimento verso. Chi è che ti muove? Non sei tu che ti muovi, perché tu non l'hai visto, perché te non lo cercheresti se tu l'avessi visto. Quindi nel campo dei segni tu desideri un vestito, desideri un giocattolo, desideri un libro, e si tratta di quanto l'hai visto in qualche modo. L'hai visto in qualche modo. Allora dice, adesso tu l'hai visto, adesso tu lo cerchi di possederlo. Cerchi di averlo tutto con te. Hai capito? Mentre prima l'avevi in vetrina, la vetrina non è tua, adesso tu vuoi averlo tutto per te, allora ti dai da fare per... Però lì sei tu che cerchi una cosa che hai visto, quindi la cosa è stata determinata da quello che tu hai visto. Ma qui invece tu sei mosso da una cosa che non hai visto, perché tu stai cercando una cosa che non hai visto, perché se l'avessi vista l'avessi trovata. Chi è che muove a tua insaputa? Hai capito questo desiderio in te? Che si fa desiderare a te? Uno che tu non conosci? Ma allora è lì, è l'essere del tuo stesso desiderio. Per questo è vicino. Capisci, no? Ci siamo?
Sì, sì, ma ci sono ancora tante cose.
Dillo.
No? Cioè, ma perché... È il figlio che fa conoscere il padre, no? Quindi in questo cammino di conoscenza si va di presenza in presenza, cioè cercare di conoscere Dio, cercando di conoscere Dio, Dio mi è vicino, no? Quindi c'è già questo rapporto di vicinanza con Dio.
Certo.
Ma qui, cioè, poi, dato che è il figlio che mi fa conoscere
soltanto il figlio,
ecco, e il figlio è una porta che bisogna trovare,
sì,
per passare,
e
mi ha annunciata, ma la devo trovare.
Cos'è questo figlio?
Questo figlio è il pensiero del padre.
È il pensiero del padre. È lì che tu trovi l'essere che ti muove, nel pensiero del padre. Cerca di capire bene quello, lo trovi, hai capito? Giovanna.
Questo desiderio che portiamo in noi, che è vicino a noi, no? Che è la cosa più vicina,
che tu patissi.
Che io patisco.
Tu patisci, perché tutti quanti noi, quello è un patire la morte. Tu capisci che noi patiamo la morte per questo pensiero di eternità che portiamo in noi.
Sì.
Noi patiamo la morte per questo. Perché tu non patiresti la morte se non fossi per la cosa eterna. Perché? Perché soffri di morire, ma perché non sei fatta per morire.
Ma prima che noi capiamo che questo desiderio, questo che patiamo, che è desiderio di Dio, questo fin tanto che non ce lo dice il figlio.
Come no, ma appunto per questo.
Patiamo,
ma appunto, ma per questo sì, perché è logico. Tu subisci una cosa di cui non capisci la ragione. Soltanto colui che viene dall'alto, che ha la ragione in sé, ti può dire, guarda, nessuno sale in cielo se non colui che discende dal cielo. Quello è il figlio che conosce il principio, dice, ma guarda che tu stai subendo la sua passione. E lui che te lo dice, e quando lui te lo dice, ah ma è vero, perché dici che è vero? Tu la verità la porti già tutta dentro di te, ma hai bisogno di uno che ti dica, ma guarda quella, ah dice è vero, non ci faceva, ecco, vedi, la verità ce l'abbiamo già tutta in noi, abbiamo bisogno di uno che raccolga la nostra attenzione su quella cosa che è già con noi e da cui non siamo distanti, da cui noi non siamo capaci, perché non possiamo passare dalla nostra terra al cielo di Dio, mi capisci? Soltanto il figlio di Dio che viene dal cielo mi dice, ecco, l'opera del Cristo. Per questo ti ha ricevuto il potere dal Padre. Conoscendo il Padre, hai capito? Ti dà la possibilità di conoscere il Padre.
A gloria di Dio devo dire questo, che il Signore prepara le parole tanto prima perché uno possa afferrare bene il concetto.
Sì.
Avevo letto un pensiero di Terni, che diceva che la coscienza è data dalla tensione di unità e amore. Quindi questa sera hai detto tante volte, prendere coscienza, io capirò proprio bene. Questa tensione di unità e amore.
Sì. Allora, l'uomo è una creatura che sogna le cose eterne, sogna di vivere eternamente, non sogna l'essere in sostanza. Quindi Dio è l'essere del mio sogno.
Dio è l'essere del sogno, però vedi, noi questo sogno non ce lo siamo dati noi.
Certo, è lui.
È lui che ci fa sognare. È lui che ci fa sognare. Per cui lui ha creato nell'universo, tutto l'universo è creato per una creatura in cui mostra un sogno. E noi siamo creature che sogniamo, ma sogniamo, noi non sappiamo quello che sogniamo, non sappiamo nemmeno quello che sogniamo, mi capisci? Per cui, ma è lui che sta conducendo, capisci?
Certo.
E opera ogni cosa per portarci alla realizzazione del sogno. E lui che realizza il sogno che ha posto in noi. Certo. Però buttano via una spazzatura la vita, perché possono questo sogno meraviglioso che Dio vuole realizzare loro.
Conoscere, gli dite altre volte che è un rapporto, è stabilire un rapporto, no? Tra l'effetto con il suo principio. Ora, come hai spiegato stasera, è questo prendere consapevolezza che in questo stesso bisogno di vita che noi abbiamo, questo bisogno di eterno, questo bisogno di luce, c'è già la risposta, ecco. Cioè Dio stesso è l'essere di questo nostro bisogno. È lui che
è il principio del nostro bisogno.
Ecco, il prendere consapevolezza di questo e farci.
E certamente non siamo noi che siamo messi questo. Non siamo noi il principio di questo bisogno. Certamente noi, perché noi non sappiamo ancora se questo bisogno.
E il prendere consapevolezza di questo è una cosa grande. Perché c'è già la risposta.
No, prendere consapevolezza vuol dire trovare l'Eterno. Trovare l'Eterno, cioè trovare l'essere che risponde al mio bisogno di eterno. Certamente c'è un bisogno di eterno, l'essere che risponde a questo bisogno di eterno, c'è il mio bisogno.
E cioè è già un trovare per il fatto che ci rende consapevoli di un'oggettività, perché non siamo noi che ce lo siamo posti. E quindi il capire quello.
Bene, dico, il desiderio, cioè quello che determina la vicinanza, è una passione. Tu subisci una passione. Tu quando desideri tu subisci una passione. Ora, questa passione chi te la fa subire? Ecco, la causa di questa passione che tu subisci, quello è trovare.
Infatti quando ci avevi spiegato del pensiero oggettivo presente in noi, era proprio commentando queste parole di Gesù, mi cercherete e non mi troverete. Cioè, tu stai subendo una passione che non vorresti subirla, però la subisci. Il fatto che la subisci vuol dire che c'è un altro diverso da te che te l'ha messa. Questa è questa oggettività che ti dà la certezza.
Ma capisci che allora nel tuo desiderio ci dà la risposta?
Se ti fermi lì.
Quindi c'è conoscere te.
Sì.
Quindi è esclusivo, no?
Di ogni altro. Esatto.
Esclusivo di ogni altro.
Ma qui si mette in rapporto con un tu. E torna col questo.
Torniamo al principio. Principio nostro, principio dei nostri bisogni, principio del nostro ascolto, principio di quello che comprendiamo, della nostra intelligenza, insomma, della nostra vita.
Blanca.
La vita eterna è conoscere te, ovviamente mi dice che devo conoscere te, questo te che è il padre. Ma io ho bisogno del figlio che mi parli in questo modo, per me come farei a sapere, ecco. Ho bisogno del figlio.
Ti sta parlando.
Mi sta parlando.
Ti sta parlando.
Quindi questo figlio che mi sta parlando, che è vicino a me.
E lui che ti sta parlando dice, parla di questo tu.
Mi parla di questo.
Di questo tu.
Oh. Di
questo tu.
Perché è solo lui che conosce questo tu.
Perché qui a questo punto qui ti dice che qui desiderio, questo è cosa. Cosa vicino a te, cosa. E quindi fa dicendo. Questa cosa non è una cosa.
È un tu.
È una persona. Allora, quindi ti dice che l'essere, il tuo pensiero, il tuo desiderio, per cui tu sei vicina, è una persona.
È una persona.
Non è una cosa, è una persona.
Ed è vero che noi siamo costituiti dal tu, se non potremmo stare su questo essere, quindi lo rivela. Quello che noi non sappiamo perché. Perché lui mi parla e mi dice il perché.
Capisci? Maria? Osvaldo?
Ma tutte cose che in effetti mettono un po' in crisi, no? Nel senso che, cioè, se uno viene a pensare, viene a dire mai, una domanda, ma come cosa, chi è Dio, no? Un po' approfondito viene da pensare, è l'energia, no? L'energia formale. A pensarlo come persona, come si è detto adesso, è difficile.
E sì, capite, perché lui prima ti dice, noi siamo partiti da un questo, e dico questo, capisci, rappresenta una cosa. E infatti per noi andiamo avanti a termini di cose, noi arriviamo al punto che anche le persone le consideriamo cose. Se tu analizzi a fondo, tu vedi che anche tutti i rapporti di lavoro, eccetera, non si danno mica di persone, strumenti, cose. Noi abbassiamo, è terribile come noi abbassiamo il livello, dalle persone alle cose. E quando in realtà noi consideriamo le cose, cioè consideriamo le persone, noi le consideriamo come cose. Tutto l'amore tra uomo e donna è sempre uno che vuole trasformare l'altra persona in una cosa. In quanto tende, questo è mio, e l'ha fatto una cosa. E come dici, questo è mio, l'altro già hai creato una ribellione, perché l'altro non può essere una cosa. Però tu vuoi che sia una cosa, un soprammobile, te lo metto lì, sta bene, capisci? Però quando mi metto la pasta asciutta, lui mangia, capisci? Ma sembra una cosa che mangia, mi capisci? Lo faccio come voglio, hai capito? Cosa? La cosa terribile per noi è imparare invece a rispettare le persone. Noi siamo capaci di vivere con le cose. Tanto è vero che dico anche i nostri rapporti con le persone tendiamo a renderle in cose. Mi capisci? Vero? La nostra grande difficoltà, invece, presso la verità, tutte le persone, tutte persone. E se noi impariamo a vivere con le persone, noi siamo fregati in pieno. Dio non è energia, Dio è persona. Siamo noi che degradiamo, hai capito? Perché io sono persona e me ne vanto, io sono persona. Tutti gli altri sono cose. E dicendo cose dico anche energia, mi capisci? È forza, è natura, è caso. Perché per me diventa impossibile considerare l'altro come persona. È il nostro io esclusivo, hai capito, che toglie la persona a tutti gli altri. È soltanto con Dio che noi impariamo a rispettare gli altri come persone. E non li degradiamo a cose. Ecco per cui il problema grande è quello di Dio, perché è soltanto con Dio che noi impariamo veramente a scoprire le persone. Mentre invece nel pensiero nostro io noi trasformiamo, tendiamo implicitamente, anche con delle parole nobilissime, ma a trasformare tutto in cose.
È un rischio.
Altro che tu non puoi trasformare una persona in un soprammobile. E tu devi stare fermo come un soprammobile. Stai tranquillo che l'altro si ribella, non può essere un soprammobile. Noi vogliamo che tutte le persone siano dei soprammobili per noi. ci mettiamo una bella etichetta, capisci, lo classifichiamo, deve restare lì, e guai, guai se si muove.
C'è la funzione indispensabile dell'arte incarnata, perché lui conoscendo la verità come principio di se stesso, vuol portare noi a conoscere la verità, cioè che quello che ho spiegato prima, che è il principio del nostro stesso
sì, poi, poi tu capisci, la verità ti giustifica, mentre invece tutti i nostri schemi, tutti i nostri ragionamenti, non ti giustificano niente. Noi non siamo a giustificare niente. Noi quando abbiamo messo una bella etichetta sulle cose e quindi abbiamo ridotto anche le persone a cose, non riusciamo perfettamente a capire niente. Perché mettendo un'etichetta io elimino l'anima, mi sfugge l'anima, mi resta soltanto uno scheletro, un abitino, fatto per quello che io, hai capito, l'ho codificato, non mi è sfuggito l'essenziale. Quando io credo di possedere una creatura, ma la creatura mi è scappata lontana, ma infinitamente lontana. E io credo, dico, ma questa qui è mia moglie, questa qui la posseggo, questa qui la conquistare, questa qui è mia. È una fregatura enorme. Tu ti trovi con una nube, ti trovi con un vestito, ti trovi con quel che tu vuoi, mi capisci? Ma certamente tu non trovi con una, tu non ti trovi la persona. La persona vive infinitamente lontana da te e tu credi di possederla. Ecco per cui non capiamo niente al trattamento. Noi viviamo con tu per tu con le persone, dopo magari tutta una vita, noi diciamo io non ho capito niente. E già. E già, perché sono come Dio, tu vuoi capire.
Così ne viviamo tutta una vita tu per tu con Dio.
E già. E già.
Non riusciamo a arrivare.
Non puoi, non
a capire che capire. Non è una cosa.
Che è una persona. Sandra.
In quel tè lì di pressione ce ne sono tre.
Eh?
In quel tè.
Sì, si capisce.
Ce ne sono tre.
Sì, sta te padre. Te padre, si
a
capisce.
Te padre.
Te padre. Che l'essere assoluto è un essere in tre persone.
Tre persone.
L'assoluto è in tre, in tre persone. Sì, va. Giovanna.
Gesù sta a cuore che noi conosciamo il padre.
Sta a cuore che noi conosciamo il padre perché il padre opera ogni cosa per manifestare se stesso. Gesù è l'intenzione del Padre, quindi fa le opere del Padre, lui fa le opere del Padre, il Padre vuole far conoscere se stesso, il Figlio fa conoscere il Padre. Quindi siamo sulla linea, Gesù fa l'opera del Padre. Noi facciamo l'opera del Padre se siamo in sintonia con l'intenzione, quindi in quanto cerchiamo di conoscere Dio. Dio opera ogni cosa per farsi conoscere, noi siamo in sintonia con la volontà di Dio fino a capito? Soltanto in quanto cerchiamo di conoscere Dio. Dio, perché cosa vivi? Vivi peraltro, non sei in sintonia con Dio, quindi aspetti di tutto il rovescio.
Perché Gesù lo dice al Padre, questo non lo dice a noi, dice che conosce.
Lo dice al Padre per noi, tutto quello che dice, perché è verbo incarnato. Figlio si è incarnato per noi, mica per sé.
Sì, ma
quindi tutto quello che dice lo dice per noi. Quindi anche il rapporto del Padre lo dice per noi, per farsi capire qualche cosa. Non c'è nessuno che possa parlare questo linguaggio qui, capisci? Capisci? Né Buddha, né Maometto, eccetera, quanto tu scartabella tutto l'universo, non troverai mai uno che possa parlare di questi linguaggi qui, non vi assoluto.
Perché lui è Dio.
No, il problema è anche quello di Giovanna, che lui avrebbe potuto dire direttamente agli uomini, la vita eterna è che conosciate Dio. E invece lo dice attraverso la preghiera, lo rende più solenne, no? Lo dice nella preghiera del Padre.
Sì, ma lo dice per noi.
Sì, certo, lo dice per noi. Ma dico, è più solenne.
Lui ha iniziato tutta la sua vita, la vita l'ha iniziata dicendo non preoccuparti di mangiare e vestire, cerca prima di tutto Dio, la regno di Dio. Ha iniziato così. Termina, conclude, dice la vita eterna è quello che sei.
E quando effettivamente in ogni tu che incontriamo noi vedremo Dio, allora
perché il tu di Dio che
sta è così,
certo.
Allora effettivamente avremo raggiunto la piena conoscenza.
Zina, Inuccio.
Inimmaginabile, no? La profondità di questo tu uscito dalla bocca del figlio di Dio, perché proprio la relazione del figlio con suo padre qui.
No, ma la cosa veramente importante è che lui in due parole ha fatto fare un salto enorme, è passato dal questo
al
questo è una cosa per noi, è una cosa in relazione a noi, questo vicino a noi,
non bisogna.
Ha fatto il passaggio al tu persona,
E quindi facendoci fare questo salto ci mette anche noi in questa relazione con il tu.
Se vogliamo capire, se vogliamo capire quello che mi sta dicendo, noi dobbiamo impegnarci con questo tu.
Con questo tu.
Ci capisci?
Il tu del padre. E nel tu del padre detto dal figlio c'è lo spazio. Perché vede se stesso in relazione. Tu è un rapporto, no?
Due di silenzio. Nino?
Vedi, con poche semplici parole, Gesù ci capovolge totalmente il senso che noi abbiamo.
Franca.
Se per ricevere, capire queste parole che Gesù ci ha detto, questa è la vita eterna, conosco te, come è?
No, tu la ricevi soltanto in quanto le capisci.
Quando le capisco.
La ricevi soltanto in quanto le capisci.
In quanto le capisco le ricevo,
sì.
A te non ricevo niente. Ma pensavo questo, l'importanza che il padre, di quello che Gesù ha detto, padre glorifica il figlio tuo. Sono desiderio che il figlio sia glorificato in me perché possa parlarmi queste parole. Che
Maria?
La
vita eterna sta nel conoscere Dio e il figlio.
Già adesso, vuol dire la vita vera già adesso, sta nel conoscere Dio e conoscere Dio. Quindi se noi vogliamo trovare la vita e scappare tutto quello che è fasullo, dobbiamo impegnarci a conoscere Dio. Per
eliminare Dio e creare il tu.
Sì, ma vedi, tu non puoi creare il tu c'è già.
Come lo riconosco?
E il tu c'è, Franco.
Nel desiderio di Dio è presente Dio.
Il desiderio di Dio è un desiderio di assoluto, quindi di infinito, di eterno, infinito, eterno, assoluto è Dio, quindi nel tuo desiderio c'è. Per cui c'è la chiave di volta. Mauro? Pensiero?
Perché bisogna scappare?
E se non scappi non arrivi da nessuna parte. Se vuoi arrivare da qualche parte devi scappare.
Se Dio è presente.
Dio è presente. Siamo noi che siamo assenti. E allora dobbiamo scappare da questa assenza, capisci, per arrivare da qualche parte.
Non è il mio obiettivo.
Dai, delicato.
Il problema personale è di conoscere Dio.
Il problema personale è conoscere Dio. Ed è un problema di vita. Di vita o di morte? Problema di vita e di morte. Non è uno scherzo, eh? Non è fare salotto. È un problema di vita e di morte. La conoscenza di Dio. Capisci? Come si chiama? Io voglio
mai. Sì. Uno. Ah, qui Gesù dice chiaro qual è il senso della vita.
Già. Più chiaro di così, penso che più chiaro di questo non ci siano. Domenico.
Quid est veritas. C'è tutto.
Quid est veritas. Rispondi?
Il sabato, porta che non è finito per sempre.
Un
altro sabato. No, quello che tu al qui deste verità, se tu adesso rispondessi.
Anche cos'è la verità?
Quide, va bene anche l'anagrammato.
Apposto.
Est, vir, qui, ad est.
Ecco, lì rispondi.
No, ma certo. Est, cioè, vir, quando uno si chiede, si fa la domanda, nella domanda c'è già la risposta. Anagrammando.
Anagrammando.
Non è la farina del mio soffio.
Anagrammando.
Ma è difficile.
Non è pazzesco, una cosa divina più che pazzesco.
Prova ad anagrammare qui
deste verità. Qui deste verità, scusa la verità Pilato, nelle stesse cose anagrammato est vir qui adest, e colui che è presente.
Che è presente.
Cioè lui facendo la domanda aveva già la verità davanti.
Vedi che nella domanda c'è la risposta. C'è la risposta.
Bello.
È la cosa più alta che
hai capito?
Chi è che ha trovato?
Hai capito?
Questa...
Adesso scusa, anagrammando a te, Sandra.
Non abbiamo sentito l'ultima cosa che hai detto Domenico.
Era per Domenico.
Ah, solo per la sua festa.
Per la sua festa.
Domenico.
Domenico di Nicodemo,
Ah, no, sì?
Anagrammando.
Giusto. Ma Nicodemo è il quarto, oggi è Domenico.
Pazzesco di
notare. Per 4
ci troviamo con un Nicodemo.
Sì,
mentre
sono
Cristo è colui che ci ferma in un punto del cammino e ci chiede dove corri. Se cerchi il principio e il fine l'hai trovato.
Certo. Dove corri? Ci hanno.
Sì, il nostro problema è bisogno di conoscere Dio.
Sì, questo. Questo è vita eterna, ma questo devo trovarlo, questo.
Perché... Allora questo e scopri che questo è una persona, è un tu.
Il problema che vicino a noi, cioè, il problema che vicino a noi ha già la risposta.
C'è già la
risposta. Sì, come in Isaia
Dio fa la piaga e la fascina, certo. Nello stesso modo ti fa il sogno, ti fa sognare e te lo realizza.
Te lo realizza.
È lui che fa tutto, insomma, tu adesso.
Certo.
L'importante è lasciarlo fare.
Certo. Zina?
Uno solo l'Eterno.
Uno.
Dio.
Certo. Pinucci.
Che troviamo Dio quando troviamo l'essere del nostro pensiero, l'essere del nostro bisogno e l'essere della nostra passione. La passione vuol dire patire, no? Quindi è un altro che ci dà.
Arrivederci.
Grazie.
Prego.
E qui est veritas. Qua la c'è mai
qual è la verità?
Di lato. Qual è la Gesù? Qui est veritas. E lui non gli ha risposto.
Anagrammando qui est veritas, tu trovi est
vir
qui ad est. Ah, e vediamo che ti è presente.
Cioè, lui ce l'aveva davanti.
Est vir qui ad est.
Nella sua domanda.
No, non avevo capito la frase.
Est vir qui ad est che ti è presente.
Sì, non è...
L'uomo che ti è presente.
No, è colui che è presente a te. È colui che è presente. L'uomo. Qui ad est che ti è presente.
Anagrammando qui ad est.
Infatti non gli ha risposto, no Gesù?
La parola anagramma cosa vuol dire? La parola anagramma cosa vuol dire?
Anagramma vuol dire capovolgere i...
capovolgere della frase.
Domenico Nicodemo, no? Domenico
Nicodemo, però perché viene
le lettere? No, ma è quello che io non avevo capito. Il vero anagramma, io l'avevo pensato. Veritas est quid, ma non lo sento. Le stesse lettere le giri.
Sabato 15 agosto 1992, festa dell'Assunta.
Presso casa di preghiera.
Sabato